fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ci siamo post derby, quanto è bello andare in onda quando sono le 15:06, quando c'è Manuel Moroni in regia e quando tutti voi, lo so, siete contenti, magari anche un po' sazi, un po' come la domenica quando si ha la pancia piena, no? Tanto abbiamo vinto, magari siamo tranquilli, rilassati, ma sono tante, amici miei, le cose che vi voglio chiedere al 340 54 25 324. Innanzitutto, caro Manuel, dov'è Quintiliano Giampietro? Con la maglia granata? No, allora fuori, giù Quintiliano, giù, via, che è sta maglia? Da Villa Gordiani, Quintiliano Giampietro.
Ciao Luca, ciao Manuel, un saluto a tutti. Allora, io sono molto buono.
Allora, sono molto
come
buono.
Sapevo via, che tu avresti indossato quella felpa a tinte palesemente bianconere con un tricolore, chissà, magari profetico, diciamo.
Aia,
così. Io per bontà del Torino mi sono messo questa maglia, dai.
Dopo essere andato a correre stamattina a Villa Gordiani con Salvatore da Roma. Ah, sei andato, vi siete beccati con Salvatore da Roma alla fine, la fiction continua. Ancora no,
Salvatore da Roma non arriva. Ti snobba Salvatore.
Ti snobba, questa sarà c'è posta per te, suggerisce saggiamente Manuel Moroni, il computer qui davanti a me fa da busta, l'apriamo, esce Salvatore da Roma. Però caro Quintiliano, noi abbiamo una grande tradizione, no? Abbiamo questo editoriale, io lo chiamerei il quinto show, questo countdown che Manuel Moroni sta preparando. E allora voglio fare un po' qualche considerazione, perché io e te sabato ci siamo sentiti durante Fuori di Juve e abbiamo fatto qualche previsione, l'abbiamo azzardata. Doveva essere il derby di Ken, quindi uno parte dalle note negative. Io ti chiedo, ma secondo te, perché partiamo proprio da qui, no? Perché è facile dire siamo contenti, Locatelli, AEO, ma che problemi ha Ken secondo te?
Non lo so, ancora non lo vedo in forma, non riesco a capire se si tratti di una questione mentale, probabilmente sì, o fisica, però quest'ultima ipotesi la scarto, perché lui adesso è stato convocato da Mancini al posto di Immobile, da quanto mi risulta lo vuole schierare anche titolare, caro Luca, quindi
male.
Diciamo così, speriamo che lo azzurro lo rivitalizzi, non si infortuni, speriamo, e che torni appunto più gasato, diciamo così. È chiaro che con l'uscita di Ken è cambiato qualcosina, perché sa benissimo che soprattutto, niente countdown, vabbè, io vado avanti.
Sì, vai avanti, intanto arriva il countdown, vai avanti, guarda, è partita adesso, te l'ha messa adesso, quindi parti.
Lui in realtà, Luca, deve migliorare, sembra quasi paradossale la cosa, ma deve migliorare sotto il profilo tecnico, perché fa degli errori piuttosto gravi che alcune volte, insomma, l'ABC del calcio.
Yes.
Detto questo, tornando al derby, alla mia maglietta granata,
ne va orgoglioso.
Gara da due volti, la Juventus nel primo tempo diversa dal secondo, però malgrado nel primo ci fosse stata una confusione a centrocampo e il povero Locatelli da solo a cercare di sbrigliare la matassa, perché McKennie, io non so chi gli abbia dato la sufficienza, spero nessuno, nelle pagelle, io non dico lo prendere a schiaffi, ma in maniera, diciamo così, da papà, ecco, gli direi ti vuoi svegliare o no, altrimenti a gennaio fai le valigie e te ne vai in Inghilterra. Ok, secondo tempo decisivo, determinante, fondamentale, ormai non è una novità, l'ingresso di Cuadrado, caro Luca, perché è migliorato l'aspetto tattico ma soprattutto tecnico, e contestualmente all'ingresso del colombiano, come tu hai potuto vedere, c'è stato lo spostamento di Chiesa come seconda punta e allo stesso tempo Bernardeschi, che non mi era tanto piaciuto, oddio, un po' di lavoro sporco aveva fatto, però si è messo dietro all'altro Federico e di fatto una specie di copia e incolla di quello che è avvenuto contro il Chelsea. Questa volta però il gol lo ha fatto Locatelli, che ormai l'abbiamo detto, Luca, lo ribadiamo, fondamentale.
Perché, e l'ha anche scandito, fondamentale. Prego, però, prosegua.
No, è fondamentale, soprattutto in chiave di regia, ma allo stesso tempo di mezzala. Ora la domanda è questa: dopo la pausa dovrebbe rientrare Arthur. Riuscirà il brasiliano a diventare regista e quindi a far spostare definitivamente Locatelli mezzala? Perché lui fa tutto, interdice, propone, verticalizza e, come abbiamo visto, segna. Ancora una volta Chiesa, che non era stato brillantissimo rispetto alle ultime uscite, ma l'assist, seppur semplice, lo ha fatto lui a Locatelli stesso.
Stop. Questa è l'editoriale di Quintiliano Giampietro in Maglia Granata. Lo ricordiamo per gli amici della grande radiovisione della nostra app. Scaricatela soprattutto, perché voi adesso ci dovete fare delle considerazioni partendo da qui, ripeto, 340 54 25 324. Perché, caro Quintiliano, abbiamo parlato della nota negativa che è, secondo me, da sottolineare, perché noi siamo obiettivi. Io premetto con il dirti che sono contrario alla sosta per le nazionali durante l'anno, non mi entusiasma, per carità, c'è sempre stata, però secondo me quando arrivi sul più bello, no, come la Juventus che ha conseguito una vittoria molto importante, no, in ottica campionato, per rilanciarsi, ecco, sul più bello si interrompe tutto, una settimana c'è sta sosta, i giocatori vanno a zonzo, tornano, non si sa come, e Chiesa che l'ultima volta aveva il problema al flessore, Cuadrado che aveva problemi all'intestino, non sai mai come vanno le cose. Ma comunque, tralasciato questo, abbiamo parlato di Ken, nota negativa, nota positiva Locatelli, e tu l'hai buttata lì. Cioè, e se andassimo incontro davvero a un cambio di modulo, Quintiliano? Perché io ho come l'impressione che questa Juve possa affidarsi a centrocampo a Manuel Locatelli, possa responsabilizzare tatticamente Locatelli, si possa giocare a tre con Locatelli in regia, si possa giocare a due con Locatelli in mezzo. Io ho questa impressione qui. Abbandoni il 4-4-2 e osi qualcosa in più, come giusto che sia, eh?
Guarda, concordo, sottoscrivo tutto quello che ha detto Luca. Locatelli ormai, secondo me, sì, è già responsabilizzato, perché la forza di questo ragazzo, a prescindere dal discorso meramente tecnico e anche tattico, abbiamo detto che è molto duttile, è proprio la testa. E sotto questo profilo, lo ripeto, mi ricorda molto Chiesa, quindi lo vedo uno da Juve. Peraltro, tifoso della Juventus, famiglia juventina, guarda un po', peraltro, il derby, il gol del derby ha partorito anche una promessa di una richiesta di matrimonio, e quindi poi si
guardalo
sposerà
lì,
con la
guardalo
sua...
lì,
bellissimo, con la sua fidanzata, bellissimo. Quindi lui è già responsabilizzato. Adesso tocca agli altri, secondo me, responsabilizzarsi. In particolare, ripeto, Arthur è fondamentale, Luca, se vogliamo giocare col 4-3-3 o col 4-2-3-1, che potrebbe essere l'ultima evoluzione.
Scusami
in
se intervengo,
stagione,
perché mi hai stimolato sotto questo aspetto. Arthur nel 4-3-3 mezzala sinistra, quindi a farne le spese sarebbe Rabiot?
No, io spero, perché io credo che l'obiettivo di Allegri, in attesa del mercato di gennaio, che non sappiamo cosa potrà darci, regalarci, per molestando che deve partire qualcuno per acquistarne un altro, provare Arthur regista, caro Luca. Se vuoi ottimizzare al massimo Locatelli, fermo restando che l'ex Sassuolo, può ovviamente giocare anche regista, però conviene con me che giocando regista ha meno possibilità di inserimento, di fare gol, di realizzare in un certo modo per le punte. Quindi tutto forse dipenderà da Arthur. Se poi vuoi fare il centrocampo a 2, 4-2-3-1, che potrebbe essere un'ipotesi, credo che lui ci stia pensando, forse, come dici tu, ancora non si fida, ancora è presto. Locatelli sicuramente ci ha già giocato con il Sassuolo. L'altro, Rabiot, io ho un altro che, per esempio, va a corrente alternata, Luca, riesce a fare qualcosa di buono.
Quindi Rabiot in panchina, in buona sostanza. Rabiot in panchina perché non è un esterno, lo abbiamo detto, ennesima volta lo ha dimostrato nel suo ruolo, lo sappiamo ormai. Quindi Rabiot o nel 4-3-3 da mezzala a sinistra, oppure niente, no? Mi sembra di capire.
Oppure niente, a meno che non si adatti nel centrocampo a 2, ma la vedo un po' dura. Lui insiste nel metterlo esterno dei 4. Secondo me lui è penalizzato così, fermo restando che ha le colpe, perché troppe amnesie.
Allora, quindi diamo sotto tantissimi messaggi che ci sono pervenuti al 340 54 25 34. Scatenatevi. Che cosa vi ha lasciato questo derby da un punto di vista anche delle convinzioni tattiche? Secondo voi siamo pronti ad affidare le chiavi del centrocampo a Manuel Locatelli, sì oppure no? Io ti volevo leggere una bella statistica che ho qui davanti a me, che ho preparato per i nostri social. Senti, io ho contato Champions League e campionato, ho messo tutti insieme in un unico calderone, perché la Juventus, siamo d'accordo con il dire che ha vissuto un momento unico, non è che la Champions l'ha giocato un mese fa e il campionato l'ha cominciato un mese dopo, erano contemporaneamente. Quindi su 9 partite ufficiali, 15 gol segnati, attenzione, 10 gol subiti, e sono un po' tantini, tutti e 10 peraltro in campionato, questi 10 qui, 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Secondo te è un cammino che possiamo leggere come? Innanzitutto, ti soddisfa questo cammino complessivo proprio?
No, Luca, ancora no, perché 10 gol presi in... Adesso sono state giocate 7 giornate, no? Giusto?
Più la Champions,
in 6 turni, l'aveva già preso in 6 turni. E ripeto, Allegri in passato 10 gol li prendeva dopo un girone.
Questo è vero.
E quindi bisogna migliorare ovviamente la fase difensiva. Ora, l'altro aspetto importante della gara contro il Toro, Luca, non solo non hai preso gol, è fondamentale, seconda gara consecutiva dopo Chelsea senza prendere gol, ma secondo me ha limitato molto il Toro a livello di tiri. Tu sai che era la squadra, forse ancora lo è, che ha ricevuto meno tiri dalle avversarie.
Sì, pensa te, perché col portiere che hanno non è che hanno un fenomeno in porta, Milinkovic-Savic fragilissimo.
Ha proprio subito anche visto pochi tiri. E la Juventus invece è riuscita, malgrado per esempio il primo tempo oggettivamente negativo, due occasioni le ha avute, una in particolare con lo stesso McKennie, poi nella ripresa ne ha avute tante di più. Quindi la Juventus sotto questo profilo è cresciuta. Però adesso, Luca, saranno fondamentali, perché la mente di tutti noi, credo anche la tua, diciamo la verità, va al 2015-2016, quando dopo 10 giornate la Juventus era meno 11.
Sì, però in quel caso non c'erano gli avversari, cioè in questo caso mi sembra che ci siano avversari troppo guerriti.
Era una squadra anche più forte, dai. La Juventus però, volevo riepilogare, 2015-2016, giochi contro il Sassuolo, perdi, lo sfogo di Buffon, ma anche di Evra, di quel pazzo di Evra, pazzo tra virgolette, ovviamente simpaticamente, stavi a meno 11 dopo 10 giornate, partita successiva, giochi il derby, 94esimo, lo decide Quadrado, da allora in poi è stata una marcia trionfale. Ma si ripeterà questo? La Juventus è in grado di farlo? Molto difficile.
Molto difficile, sono d'accordo con te, perché il cammino di quelle davanti è molto molto significativo. Io ti inizio a leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Nel frattempo poniamo anche la riflessione ai nostri ascoltatori, perché noi abbiamo contato i match ufficiali e sono 9 complessivi, 15 gol segnati, che comunque non sono pochi. Cioè, ovviamente non sono quelli che ha segnato il Napoli, che il Napoli è andato avanti a caterve di poker ultimamente, però appunto non sono quelli del Napoli, però comunque sono gol sicuramente importanti. Subiti 10, sono un po' tantini, siamo d'accordo con Quintiliano. 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Anche il dato delle sconfitte, secondo me, è emblematico, perché la Juventus di sconfitte normalmente ne totalizza 0 nel girone d'andata, massimo 1. Allora, ti leggo qualche messaggino che è arrivato, perché ci stuzzicano su Locatelli, no? Per esempio, ti leggo Lorenzo che ci dice: ciao ragazzi, lo schema tattico del Milan di ieri sarebbe perfetto per noi, ma chi ci mettiamo vicino a Locatelli? Peccato non avere un Tonali. E questo è un vecchio tormentone, Quintiliano, tu ne hai parlato dell'importanza che ha Sandro Tonali nel Milan. E fantastichiamo, cioè io te la butto lì, vedessimo Locatelli giocare accanto, non perché io lo voglia al 100%, soprattutto se devo sbossare soldi, però sognassimo Locatelli al fianco di Kessié, mi sembra che non è che facessimo così tante eresie, non è che le andiamo a fare.
È quello che ho detto l'altro giorno, tu me l'hai quasi bocciata l'idea, perché aspetteresti...
No, non voglio spendere
giustamente
soldi.
Tu ragioni anche da imprenditore, tra virgolette, e quindi dici aspettiamo giugno in modo tale che si liberi a zero. Però presumo che se il Milan decidesse di venderlo già a gennaio, però ieri le parole di Pioli mi sembra che siano andate in modo contrario, no?
Assolutamente, non lo vendiamo, non lo vendiamo, non lo vendiamo, Frank.
Però no. Poi ha parlato il suo agente, gli hanno detto: ma il rinnovo di Kessié, chiedetelo al Milan. Quindi evidentemente ci sono degli attriti, no? Delle distanze.
Ma certo, ovvio, mi sembra chiaro.
Però magari ad avercelo Kessié, perché in forma è un ottimo calciatore, così come un ottimo calciatore Tonali, non avevo dubbi. Io ho discusso con degli amici per Tonali lo scorso anno.
Attenzione.
Mi hanno tutti fatto delle pernacchie, no?
Penso che tu ti arrabbi, se discuti
perché mi hanno detto ha fallito, può giocare solo nel Brescia, solo in Serie B, dategli tempo, l'impatto con il grande club può darsi che l'abbia
si
ha
avuto anche
subito.
La fortuna che Benasser non stesse benissimo inizio stagione, questo va detto anche
Sì,
poi
però
lui è
comunque,
venuto fuori
comunque,
questo,
comunque Luca Tonali è veramente completo, perché può fare sia il regista sia la mezzala e oltretutto segna anche.
Questo è vero, secondo me è molto importante. Ti leggo altri messaggi che ci sono arrivati, perché Stefano ci fa una proposta per Locatelli. Ricordiamo, analizziamo il nostro centrocampo alla luce della prestazione di Locatelli. Come potrebbe giocare il nostro centrocampo affidando le chiavi del tutto a Manuel Locatelli? Fateci il vostro schema e anche le vostre preferenze di giocatori. Riflessioni sul cammino 340-54-25-34. Senti che ci propone Stefano. Salve, 4-1-3-2, Arthur davanti alla difesa. Attenzione, qua abbiamo un Arthur 4-1-1, un solo mediano davanti alla difesa, 3 e poi 2, cioè fa proprio uno schema secondo me infattibile. Però comunque questo che cosa ci fa capire? Cosa che ci fa capire Stefano con questo messaggio? Che lui di Arthur si fida e che ci sono tanti juventini che si fidano di Arthur,
Però deve dimostrarcelo, Luca, diciamo la verità. Tutti quanti io e te lo spieghiamo, no? Che Arthur possa finalmente decollare.
Io sono
però,
un po' scettico, però lo spero.
Lo so anch'io un po', perché ci siamo fatti condizionare dalla passata stagione, che però, ricordiamo, la seconda parte è stata contraddistinta dall'infortunio, è stato operato, calcificazione, adesso ha recuperato. quando ha giocato qualcosina di buono, sì, però tiene troppo la palla, non verticalizza, cioè capite che sono caratteristiche necessarie per un regista in generale, sì, sì, per sì, un sì, centrocampista, sì, cioè tiene un po' troppo la palla lui, non la fa girare molto, quindi no. Se poi Allegri è così bravo a trasformarlo in un regista, magari.
Sì, mi sembra uno schema un po' particolare, però comunque emblematico del fatto che ci sono tanti juventini che si fidano anche di Artur Melo. Senti, prima di leggere i numerosissimi messaggi che ci sono arrivati, avevo un'altra curiosità. Abbiamo accennato a Rabiot e a McKennie, però tu concretamente come la giudichi la prestazione di Bernardeschi?
Alla fine gli do un 6 più, perché nella ripresa secondo me si è trovato meglio... come sottopunta, chiamiamola come dicono alcuni, dietro a Chiesa, come era successo del resto, Luca, con il Chelsea. Secondo me lui è uno di quei calciatori che non deve dare riferimento. Io la chiamo, quella modo di farlo giocare, lo chiamo un po' un'anarchia controllata, sai perché? Mi ricorda la prestazione contro l'Atletico Madrid, dove fu il migliore in campo, a parte la tripletta di Ronaldo.
Poi la contro il Toro?
3-0. Quella lui giocò senza Toro. Dare riferimenti, Bernardeschi, se ti ricordi.
A me non ha convinto, secondo me un piccolo passo indietro rispetto al Chelsea. Mi aspettavo adesso continuità con l'ottima prestazione, l'ho di nuovo visto scollegato, ha sbagliato un po' troppo. Sono
diciamo
un po' scettico
su questo Bernardeschi. Dai.
Chiamalo ai nostri ascoltatori, e non ve lo dice uno che è contrario a Bernardeschi. Io dopo la Samp, per esempio, ero a elogiarlo perché ho visto tanti movimenti, poi ha sbagliato molto, però ha corso tanto con la Samp, col Chelsea poi ha fatto benissimo, con il Toro un leggerissimo passo indietro. Abbiamo parlato di McKennie, abbiamo parlato di Rabiot, adesso leggiamo tantissimi messaggi che ci sono arrivati perché noi non vogliamo ignorare nessuno. Senti un po'. Ciao Luca, ciao Quintiliano, buon pomeriggio, sono la Rossella, bella vittoria, derby, tanto Locatelli. Questa volta la prima senza prendere gol è già importante, ma è anche vero che con quello che iniziamo a costruire ne facciamo di conseguenza, davvero pochi. Secondo voi da cosa dipende? In poche parole lei vuole sapere perché costruiamo tanto e capitalizziamo poco. Prego, maglia granata, rispondi.
A proposito della maglia granata, ho girato una cosa a Manuel che poi ti farà ridere.
Cosa che hai girato a Manuel? Vedo già Manuel che si sta prodigando. Che è successo?
Lo sai che cosa mi ha scritto un amico?
Che t'ha scritto?
Un radioascoltatore. Non te se può guardare questa maglia, ma io sono
effettivamente
buono.
È vero, allora effettivamente questa maglia
non
va assolutamente bene.
Che perdono da una vita.
Sì, ma poi cioè, posso dire che i tifosi del Toro, poi appunto entriamo nel merito della domanda di Rossella, cioè io ero lì allo stadio. È stato veramente un tormentone unico, un tran tran unico. Cioè loro erano venuti allo stadio non per supportare il Toro, ma per tifare contro la Juve. Cioè, amici miei, famosa una camomilla, verrebbe da dire. Veramente, veramente, sti cugini del
Quella
Toro mi hanno proprio deluso.
Si chiama frustrazione.
Ma tanta frustrazione, cioè dall'inizio
frustrazione
alla fine.
Perché perdono ormai da tempo, non so da quanti anni, boh, da tantissimo
sì,
tempo.
Sì, da sei anni.
Comunque,
sei
costruiamo,
anni.
Per rispondere a Rossella, in realtà non è che proprio si costruisca molto... Salvo quando poi in campo, per esempio, c'è, come nella ripresa della gara contro il Toro, c'è lo stesso Quadrado, e ecco perché. Ma Locatelli sarebbe in grado di costruire, però è chiamato anche a compiti di interdizione come mezzala. Ecco perché bisogna, secondo me, farlo giocare in uno dei due ruoli. Io spero che la Juve trovi un regista, Arto, non so, fate voi, e che Locatelli, ripeto, giochi mezzala, perché i famosi 10 gol dei centrocampisti, lui te li può fare, caro Luca, quelli che aveva chiesto Allegri a McKennie, ma la risposta al momento è più che negativa, diciamo così.
No, la cosa bellissima, caro Manuel, è che Quintiliano si è abbassato per non far vedere sto granata, gradualmente si è abbassato. a questo spunto granata, che con il bianco di Radio Bianconera è risalto, ma la foto la possiamo mandare nell'Edwall? Che dici, la mandiamo o non
ma
la mandiamo?
Sì. Ma un amico,
sì.
Dai,
ma sì, è un amico, volemo se tutti dai. Bene. Dai, mettiamola. Manuel sta celebrando. Caio Giorgi, ti è piaciuto il suo impatto sul match?
Allora, parecchio. Allora. Io ho fatto colpo di tacco con Ale, lo sai, sì. No? Tanti subito si sono esaltati. Noi abbiamo detto, ragazzi, state calmi, perché nemmeno 5 minuti...
Beh, questo è
non
vero.
Si può, 5 minuti non si possono... Non si può giudicare un giocatore, però... 19 anni, secondo me, lui l'approccio giusto ce l'ha. Speriamo che diventi veramente, non dico un crack, ma un giocatore fortissimo. Però aspettiamo, siamo calmi perché servono delle prove ovviamente più probanti, carissimo Luca. Giocare un po' di più a 19 anni, non lo dimentichiamo.
Allora proiettiamo la foto, è arrivato il grammo. Beh, 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 Beh. Sembri proprio Bremer. Un Bremer fatto e finito, ragazzi. Pure con la fascia da capitano nella radiovisione, con la fascia da capitano, tu che reclami un gol che non è stato dato alla tua squadra del cuore. Tu che sei. Però a proposito di squadra del cuore, noi scherziamo e ridiamo, però la prossima partita per chi farà il tifo Quintiliano Giampietro, Juventus Roma.
Allora, cuore diviso gare... a metà, Allora, Luca, le prossime tre gare, secondo me, in generale, parlando seriamente, saranno decisive per capire. Allora, una ti può dare quasi la qualificazione in Champions League, quella contro lo Zenit, ma Roma e Inter nella sequenza, complimenti al computer, insomma, per il calendario facile all'inizio alla Juventus, secondo me, Luca, ci potranno dire se la Juventus veramente può rientrare nella lotta scudetto, perché se tu dovessi battere sia Roma che Inter, secondo me ti riproponi come candidata per lo scudetto, fermo restando, come hai detto tu, che davanti corrono soprattutto il Napoli senza VAR, però quando gioca il Napoli non c'è il VAR.
Ho visto, veramente, allora entriamo nel merito di quell'episodio lì, io volevo solo parlare di noi, del nostro derby, della nostra bellissima vittoria. Ma veramente, ma come fa a non essere carica sul portiere quello che è avvenuto al Franchi? Ma qualcosa di estremamente paradossale. Io ero convinto che la Fiorentina vincesse, perché a me è molto piaciuta la Fiorentina, ma mi era anche piaciuta contro l'Inter nel primo tempo, a dire il vero. Italiano sta facendo un grande lavoro, ma al di là di questo, Quintiliano, è veramente qualcosa di incommentabile. Cioè, tu come te lo spieghi, onestamente?
Ah, non lo so. Peraltro, qualche amico mi ha detto, no? Qualcuno ha risposto su Facebook, sai, hai visto, ho postato il video.
Sì.
E non facciamo come gli altri perché Insigne era in anticipo. È vero, lui era in anticipo, ma poi comunque ha dato una botta al portiere impedendogli di rialzarsi celermente.
Questo
di
è
conseguenza,
grave,
chi
è molto
ha tirato
grave.
Ha trovato il portiere per terra.
Questo è molto grave.
Sul portiere, Luca, fischiano 9 volte su 10. Convieni con me?
Non dirlo a me, lo so. Non lo so, è qualcosa di estremamente strano.
Di questo.
No, invece se fosse capitato, nel derby, scandalo Juve. Hai sentito lo scandalo di Maurizio Sarri, che si è lamentato, giochiamo troppe partite.
Luca, D'Alpino, presidente della Lega,
l'ho sentito,
ha dato una bacchettata a Sarri, dicendo che non ci piace la maleducazione, strano. E poi ha detto, riguardo all'apertura degli stadi al 100%, ha detto al più presto deve avvenire,
al
perché dobbiamo adeguarci alle altre nazioni europee, non mi basta il 75%. Dopodiché VAR è stata inaugurata, la sala VAR, tu lo sai, sì?
Sì.
Esatto.
Che ne pensi?
Quindi ci sarà un centro VAR centralizzato, diciamo così,
pensate.
È tutto centralizzato e i vari stati sono collegati tutti lì.
Pensate! Fantastico, secondo me riusciranno a fare erroracci e papere anche in questa città. Secondo me veramente riusciremo a dare il meglio di noi anche in questo caso. Maremma, Maurizio Sarri, il sarrismo, la Lazio sconfitta contro Bologna. Io sono contentissimo che Mihajlovic abbia salvato la panchina, perché non era giusto il suo esonero. Senti, io leggo ancora qualche messaggio, sono tantissimi. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori il centrocampo, no? Io ero qui a dirvi, il centrocampo della Juventus è da 7,5, 7-8, mi davate tutti contro, dopo il Napoli mi davate tutti contro, mi bacchettavate dopo l'Udinese. Però onestamente, con questo Manuel Locatelli il salto lo fai. È da capire che quadratura definitiva puoi trovare. C'è un bel messaggino, perché sono tanti quelli che si fidano di Arthur, e secondo me è molto positivo questo. Gianluca da Lussemburgo, buongiorno. Arthur la passata stagione ha fatto poche presenze, e oltre alla partita contro l'Atalanta che ha fatto un passaggio orizzontale che tutti lo crocefiggemo, abbiamo visto delle ottime qualità con lui in mediana. Io penso che sia un giocatore valutato 70 milioni di euro, che non può essere un brocco. Vedi, su Arthur alla fine, Quintiliano, c'è una buona corrente di pensiero favorevole.
Lo so, però alcune volte uno sbaglia. Speriamo che non sia il caso della Juventus. Non è detto che perché è stato valutato 70 milioni, ricordiamo, più 8 di bonus, valga.
Il primo grande scambio dell'epoca post-Covid.
Non ha giocato tanto, soprattutto nella seconda parte nella seconda stagione. Nel Brasile gioca mezzala destra. Staremo a vedere se, insisto, ripeto, ribadisco, se Allegri riuscirà a farlo giocare regista. Ma questo soprattutto a beneficio di Locatelli, che tu dici prende in mano. Secondo me ce l'ha già in mano il centrocampo della Juventus.
Sì, anche secondo me. Bisogna soltanto trovare
serve
un assetto definitivo.
Serve qualche partner adeguato. Abbiamo detto, Luca, che Bentancur... Ecco, non ho capito, per esempio, perché non l'ha fatto giocare.
Perché secondo me ne aveva giocate troppe tra Juve nazionale, l'ha tenuto in panchina. Però si è sentita l'assenza di Bentancur. McKennie non è all'altezza al momento. Visto che si parla di stagione divisa in momenti, non è un momento in cui McKennie è all'altezza del contesto. Cioè, lo dobbiamo dire, poi vedremo se si riprenderà, però l'hai detto anche tu, è una grande delusione. Senti, vai a votare adesso? Ah no, i seggi sono chiusi.
Già fatto.
Già fatto, hai già fatto il tuo dovere.
Ieri.
Già fatto il tuo dovere ieri, vedi, vedi come avanti metti la Giampietro.
Se riuniscono le mie foto dell'immondizia su Facebook.
Quelle foto lì, secondo me, occorreranno alla nuova amministrazione di Roma per poter cambiare le sorti della nostra capitale. Grazie a Quintiliano Giampietro, a domani.
Grazie a te, Luca. Un saluto a tutti e ci vediamo domani. Ciao.
Con la maglia granata, direttamente da Villa Gordiani, Quintiliano Giampietro, sono le 15.30, amici miei, ci ascoltiamo il notiziario.
Fuori di Juve.
Ci siamo amici miei, sono le 15.34, le 15.34 rigorosamente, leggiamo i messaggi che sono arrivati. Allora, Davide da Milano: ciao ragazzi, si parla continuamente sul web del centrocampista francese Tchouaméni per gennaio, voi che cosa ne pensate di questo giocatore? Io penso che sia un buon giocatore, però adesso non ai tormentoni di mercato, pensiamo ai centrocampisti che abbiamo, che secondo me sono centrocampisti di estrema qualità. L'ho detto, per me il centrocampo è da 7.5-7 all'8, c'è molto da lavorare e secondo me il centrocampo della Juventus è un centrocampo malleabile, cioè ci sono giocatori duttili, giocatori tutti quanti da scoprire, tra cui lo stesso Arthur, perché Arthur con Allegri anche io sono curioso di vederlo. E beh, messaggi per Quintiliano con la maglia del Toro. Quintiliano, sei un mito, sei un mito. Sì, lo so, ma ogni tanto qualcuno sbaglia. Bellissima, forse sul voto di McKennie. È perché Quintiliano con McKennie non è stato tanto, come dire, contento della prestazione del centrocampista americano contro il Toro. Neanche io, a dire la verità, insufficiente. E qui dobbiamo poi iniziare a prenderlo in esame al rendimento di McKennie, e non mi venite a dire un giovane, classe 98, dobbiamo aspettare. Ragazzi, siamo alla Juve, non c'è niente da aspettare, ma proprio niente dall'inizio alla fine. Quindi questo è quanto. Poi Stefania che dice: signori, Nandez a gennaio come lo vedete nel centrocampo della Juventus? Effettivamente la situazione al Cagliari è estremamente complicata, però credo che se a gennaio arriverà qualcuno, uno a basso prezzo e due non credo a centrocampo. Cioè il centrocampo secondo me la Juventus lo rinforzerà seriamente nell'estate del 2022. Per me a gennaio è più facile che arrivi un attaccante. So che è stata sondata l'ipotesi Fernando Llorente, perché Allegri vorrebbe un centravanti in più in rosa, un centravanti di ruolo funzionale, un po' come Matri nel 2015, vi ricordate? Un colpo di quella tipologia. Poi altro messaggio: quanti siete, il nostro Manuel fa commenti ingenerosi su Fernando Llorente, che io non condivido per nulla, nell'interfono. Sulle scelte anagrafiche soprattutto. Ciao carissimi, oggi uno asteroide ha colpito il mio drone interspaziale. Ad Alesa, il mio amico che lavora al bar, mi dice che sia tutta colpa di Rabiot. Mannaggia lui, ma lo lasciamo in pace, sto ragazzo ha fatto il suo. Allora io ti fermo, perché su Rabiot io penso che sia un centrocampista che puoi valorizzare, però non da esterno a sinistra. Cioè se lo metti esterno, mi ricorda, sapete che cosa? Quando Pirlo l'anno scorso faceva il 4-4-2 e metteva McKennie esterno. Cioè questi sono giocatori che non possono giocare in fascia, perché quando arrivano sul fondo non ce l'hanno, cioè non fanno gli esterni, non vanno fino in fondo, non fanno il cross, quindi secondo me va in difficoltà, non è il suo ruolo centrocampista, non è il suo ruolo esterno d'attacco. Siete tantissimi, scatenatevi, 340 54 25 324. Siete soddisfatti del cammino sin qui della Juventus di Massimiliano Allegri, sì oppure no? E poi che cosa ne pensate del centrocampo? Cioè io e Quintiliano ve l'abbiamo buttata lì a inizio puntata: Locatelli più, dovete scegliere voi gli altri e stilare il vostro modulo. Tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Manuel, li andiamo ad ascoltare, prego.
Buon pomeriggio, sono Marco da Richmond.
Ciao.
Ieri ho capito che Milan, Inter e Napoli sono altre squadre che dobbiamo stare attenti seriamente. L'Atalanta credo che ce la facciamo a passarli, almeno quarti. Vedendo ieri la partita, credo che il quarto posto lo possiamo prendere tranquillamente. È normale che voglio di più. Poi per quanto riguarda, non so, come avete visto Mandragora, alla fine Mandragora
lo sapevo che si andava a parlare qui.
Cioè tecnicamente parlando lui è della Juve.
L'ho pensato anch'io.
E se loro non lo riscattano ritorna a noi. Sarebbe una buona idea per voi? Io lo vedo bene con la Juve. Lo vedo meglio di certi centrocampisti che abbiamo noi attualmente.
Ma lo sai che l'ho pensato anch'io? Cioè nel vedere come ha giocato Rolando Mandragora mi sono detto: ma questo nel nostro centrocampo ci starebbe. Poi è chiaro, non è un top player, è un giocatore secondo me molto indietro rispetto all'età che ha, perché di fatto è coetaneo di Locatelli, ha un anno in più, ha 24 anni e gioca nel Torino, non è mai esploso, non si è mai imposto definitivamente, però onestamente un buon centrocampista anche in chiave nazionale potrebbe far comodo. E per dire, io credo che sia discreto, che se vedo Manuel Morone, tanta infamia senza lode, sì, tanto sfortunato fortunato, ha avuto quella rottura del crociato, ha parlato con il suo agente recentemente, poteva fare lo stesso cammino di Locatelli, che poi alla fine non ha fatto. Caro Manuel, abbiamo tantissimi vocali, mi raccomando, voi continuate a scatenarvi, 340 54 25 324, dovete dirmi la vostra per quanto riguarda il centrocampo della Juve. Locatelli più, li dovete scegliere voi, e poi se siete soddisfatti, torno a ripetere, del cammino della Juventus di Max Allegri. Fin qui, prego Manuel.
Ciao Quintiliano, ciao Luca, sono Roberto da Bologna.
Mitico, sempre lui.
Vorrei buttare lì un argomento.
Vai, butta.
Tecnico. Io penso che la Juventus, quando avrà tutti i giocatori arruolabili, è costruita per giocare non con l'assenza di un regista,
sì,
ma con la presenza contemporanea di quattro registi. Perché io reputo che Bonucci, Locatelli, Cuadrado sull'esterno e Dybala come regista offensivo siano quattro giocatori che a seconda dei momenti della partita possono organizzare, cucire e dettare i ritmi di gioco.
Questo è molto interessante, questo è un bel tema, sono d'accordo con te, però secondo me cioè, c'è da prendere un po' l'argomento in generale, mi spiego meglio. Io credo che ci siano giocatori tutti quanti da scoprire, anche in attacco. Cioè, alla fine, è vero, non ci esaltiamo per come è entrato Caio Jorginho nel derby, però l'approccio che ha avuto, seppur soltanto per 5 minuti, è stato un approccio complessivamente buono. Cioè, io ho tanta fiducia in questo giocatore, perché mi dite sempre che io sono troppo ottimista, che io mi fido troppo della Juventus. Però, cioè, ci sono oggettivamente giocatori che dobbiamo ancora scoprire. E io, per esempio, non mi stupirei se, non lo so, allora, ho guardato il calendario, giocassimo il turno infrasettimanale con il Sassuolo il 27 di ottobre con Caio Jorginho titolare, e potrebbe essere un'ottima occasione per lui, se potessimo iniziarli a valorizzare questi giocatori, perché io mi ricordo, quando per esempio è arrivato Locatelli, dobbiamo aspettare la forma migliore, con l'Udinese non gioca, con l'Empoli non gioca, metti Danilo a centrocampo, fatto sta che Locatelli è un giocatore che le partite te le cambia, l'ha sempre dimostrato, sin qui ne ha sbagliata soltanto una, quale? Quella contro il Milan, stop, in cui c'è stato un atteggiamento negativo da parte di tutta quanta la squadra dal post 75 in poi. Però come si dice, io sono convinto del fatto che ci sia tanto materiale sul quale lavorare. Faccio l'esempio di Locatelli per quanto riguarda la precedente sosta, però per quanto riguarda questa dobbiamo prenderlo in maniera univoca, l'esempio di Caio Jorginho, di Arthur, che vedo che tanti di voi ammirano, e sono estremamente curioso. Siete tantissimi e vi leggo. Vedo che su McKenny non la pensate come noi, però è serio il punto, perché se alla Juve non ti si può aspettare, soprattutto alla luce del fatto che hai un'altra stagione della Juve sul groppone. Cioè, questa doveva essere la stagione della consacrazione di McKenny, soprattutto dopo che Allegri veramente con il Cesena gli aveva detto 10 ne devi fare di sti gol, 10. E non li ha fatti, non li sta facendo, non sta segnando. Cioè, un McKenny nettamente involuto rispetto allo scorso anno. E io sono curioso di sapere, perché non voglio fare il malpensante, però di sapere che cosa ne pensa Massimiliano Allegri realmente del giocatore. Perché non è che ce lo inventiamo noi che nell'ultima settimana d'agosto al photo finish era balenata l'ipotesi che la Juventus potesse cederlo, Cioè, vi ricordavate? C'erano su di lui interessi dalla Germania, interessi dall'Inghilterra. E qua il tema era serio, per quanto lo riguardava. In concomitanza con l'addio di Ronaldo, perché si pensava che Gabriel Jesus sarebbe venuto alla Juventus e avesse occupato uno slot da extracomunitario, per cui secondo me è estremamente interessante il tema. Però c'è Alex che scrive: state distruggendo McKenny dopo una stagione, l'anno scorso tra i migliori classe 98, quest'anno qualche difficoltà, ma comunque ci arriva in porta con molta facilità. Cosa dovremmo dire di Bentancur, Kulusevski e Bernardeschi allora? Però è un discorso diverso, perché con Bentancur il centrocampo gira, con Locatelli si completa una vicenda, l'ha detto anche Ben Allegri, nell'uno nell'altro fanno regia bene, insieme si completano. Kulusevski, secondo me, è vero, è un altro giocatore che è rimandato, deve fare di più, però con la Samp per me è entrato bene. Bernardeschi mi è piaciuto nelle ultime due partite, con il Torino un po' meno, però non si può negare che Bernardeschi, da quando c'è Allegri, abbia cambiato pelle. Poi non lo so, magari alla prossima con la Roma pronti via, stecca la partita e siamo tutti a piangere. Però non si possono negare cose oggettive, non puoi paragonare, amico mio, con tutto il rispetto che ho per te, McKennie che fin qui non ne ha azzeccata una con gli altri. Forse puoi fare un esempio più vicino con Kulusevski, perché sono due giocatori sui quali la Juventus ha investito tantissimo un anno fa e che non stanno dando frutti sperati dopo un anno, questo sì, e non ci sia l'alibi della gioventù, perché ripeto, se alla Juventus e alla Juventus alibi non ne esistono, caro Manuel. Sono tantissimi, tantissimi messaggi e grazie al tuo ausilio li andiamo ad ascoltare. Prego Manuel.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Ragazzi, un'altra vittoria importante, un'altra clean sheet importante. Cominciamo a scalare piano piano la classifica, vediamo, non si pensa a nient'altro, non si guarda la classifica io comincerò a guardarla da o alla sosta natalizia o magari
comincia un
pochino prima,
però,
Ma per adesso non guardo classifica. La nota positiva è la squadra, il gruppo, sembra che abbiamo trovato una quadratura del cerchio, sembra, spero proprio di sì, e speriamo nelle prossime gare con Roma, Zenit, Inter e Sassuolo di fare delle grandi prestazioni e soprattutto di prendere dei punti importanti per il campionato. Un abbraccio, raga.
Sì, soprattutto in campionato, perché vabbè, il discorso Champions è estremamente importante e secondo me se vinci contro lo Zenit dai un bel colpo alla classifica, perché sapete che cosa vi ho sempre detto, anche quando dovevamo giocare col Chelsea, che tutti voi non vi fidavate, io vi ho detto cerchiamo di vincere, di fare 3 vittorie di fila, perché così ci qualifichiamo il prima possibile, ma non per una questione perché siamo in Champions, dobbiamo dimostrare di essere più forti, perché così vai agli ottavi e sei tranquillo. Il nostro girone non è facile, perché poi qui si parla girone Juve facilissimo, no, io fin dall'inizio pensavo che fosse un girone complicato, quindi questo è il punto. In campionato sì, c'è del terreno da recuperare, però la classifica non mi sembra male, considerati anche gli scontri diretti. Noi dobbiamo andare a Milano con l'Inter e vedremo come andrà a finire, potremmo anche farli arretrare di più in classifica. Poi abbiamo ancora la Roma e vediamo, perché se la Juve batte la Roma è ufficialmente dentro di nuovo la corsa a scudetto. Col Milan abbiamo giocato, col Napoli abbiamo giocato, secondo me Potremmo anche sperare in una battuta d'arresto di quelle davanti, perché secondo me è una mia vaga impressione, poi mi posso sbagliare, però Milan e Napoli non hanno la rosa strutturata per conciliare Champions e Europa League nel caso del Napoli e campionato. Credo che siano rose troppo ridotte a dire il vero. Però abbiamo esaltato Manuel Locatelli, in collegamento con noi abbiamo uno che lo conosce molto ma molto bene, mister Alessandro Lupi. Mister, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Allora mister, partiamo subito dal tema tattico. Dal suo punto di vista qual è l'evoluzione di Manuel Locatelli?
No, Manuel Locatelli è un ragazzo che comunque al Milan ha fatto un percorso nel settore giovanile, dove gli è stato insegnato a giocare, a occupare gli spazi, e quindi è in grado di riconoscere qualsiasi tipo di spazio nel campo. Quindi è un ragazzo che se lo mette a giocare play lo sa riconoscere, se lo metti come mezza è bravo, se lo metti come trequartista è bravo, cioè è un ragazzo molto intelligente, è sempre stato intelligente e quindi dotato di un'ottima tecnica e anche di una buona forza fisica, e quindi è in grado di leggere tutte le situazioni. Questo è la sua, siccome poi è un ragazzo che ha voglia costantemente di crescere, è in grado di migliorarsi di giorno in giorno.
Questo è molto interessante, ma secondo lei può giocare il regista in un centrocampo a tre? Perché io ho parlato con alcuni che vedono quotidianamente allenare la Juventus e dicono sì, regista può giocare perché ha tecnica, velocità di pensiero e soprattutto se lo affianchi a due mezzali anche di interdizione può rendere al massimo. Lei è d'accordo? Lei che l'ha allenato da giovanissimo?
Assolutamente. In un centrocampo a tre, dove io comunque prediligo un centrocampo a tre, dove riesci ad avere più un comando del gioco, soprattutto nella zona della metà campo, che è un po' il fulcro del gioco sia offensivo che difensivo, io penso che Locatelli, affiancato appunto da due mezze gamba, può veramente esprimere tutto il talento che comunque ha.
È molto interessante, perché poi cioè, lui è anche propenso a cercarla, la vede la porta, cioè, al di là del gol che ha fatto contro il Torino, pensiamo per esempio alla sua exploit nazionale negli europei, il gol che ha fatto alla Svizzera, è anche un giocatore che si fa vedere in zona gol. Secondo lei non ne risulterebbe penalizzato eventualmente?
Ma guardi, sicuramente è un ragazzo che vede la porta, ha un bel tiro, sia anche di potenza ma soprattutto di precisione. Infatti il gol ieri nel derby è stato un tiro pregevole, ci aveva provato prima con un tiro dalla distanza forte, poi dopo ci ha riprovato facendo un ottimo gol di precisione con l'interno piede. Ma no, perché al giorno d'oggi comunque il calcio si è evoluto sul discorso della dinamicità e delle occupazioni, degli spazi, quindi uno che gioca play non è che deve stare davanti la difesa fisso, uno che gioca play si interscambia spesso anche con le mezze piuttosto che col trequartista, quindi l'arrivare davanti all'area, arrivare davanti alla porta è comunque una cosa, è una consuetudine col calcio moderno, quindi secondo me questo per lui cioè quando la squadra è in comando nella metà campo avversaria, lui sicuramente è in grado di, appunto, di avvicinarsi all'area avversaria, perché sì, comunque la squadra è dentro la metà campo, magari perché sta prendendo territorio nel terreno avversario, e quindi lui sicuramente è in grado di poi di sfoderare dei tiri importanti o di inserirsi anche se gioca da play, assolutamente.
Ecco, mister, lei l'ho allenato, quindi lo conosce a perfezione. Prima che lo allenasse, c'era qualche aspetto in cui sente di averlo migliorato?
Ma guarda, al Milan è stato fatto un percorso da parte di tutti i componenti si era formato, comunque c'era chiaramente dai responsabili, intanto da chi l'ha scelto, poi dai responsabili e da tutti gli allenatori che lo hanno avuto, quindi non è una cosa solo personale. È chiaro che è stato fatto a un certo punto un percorso importante dove appunto il fatto di far crescere i ragazzi insegnandogli a riconoscere la superiorità numerica partendo dal basso, a occupare gli spazi, a saper leggere le situazioni preventive, di saper aggredire sempre in avanti, quindi quando nel momento in cui perdevano palla avere la reazione immediata in avanti, sono tutti concetti che sono stati passati negli anni al Milan a tutti i ragazzi e in particolar modo a Locatelli, che ha fatto un percorso per molti anni al Milan, e sicuramente questo gli ha permesso di crescere. Ma comunque, ripeto, è un ragazzo intelligente e costantemente, siccome ogni allenatore dà sempre qualcosa, avrà la possibilità di crescere ancora in maniera esponenziale, secondo me.
Mister, le pongo l'ultimo quesito, perché penso che sia il quesito che si pongano in molti. Cioè, com'è possibile che il Milan se lo sia fatto scappare così in fretta? Cioè, quale valutazione sbagliata è stata fatta? Come mai non si è avuta fiducia di puntare su di lui?
Ma il problema, non, cioè, il calcio è uno sport situazionale, è uno sport che non c'è una dinamica precisa. Cioè, ogni anno ci sono dei giocatori che magari un anno rendono a mille, un altro anno rendono di meno, magari con un allenatore rendono di più, con una squadra rendono di più, cioè non c'è una regola, sì. Di conseguenza lui ha iniziato, ha fatto un ottimo percorso, sì. Era arrivato un momento in cui lui stesso voleva andare via per giocare magari con più continuità, quindi non c'è la colpa non è, secondo me, assolutamente di nessuno, cioè la colpa voglio dire, ripeto, è una situazione talmente imprevedibile che magari lui in un periodo in cui magari non giocava di meno avrà espresso il desiderio di andare via e di andare in un posto dove poteva giocare di più. Tanto è vero che quando me lo disse io gli dissi che per lui poteva essere una buona opportunità andare a Sassuolo con De Zerbi, che gli dava anche lui, anche De Zerbi oltre a tutti gli allenatori che ha avuto gli dava ulteriore possibilità di crescita, e quindi cioè questo è successo, quindi io non darei la colpa a nessuno, assolutamente.
Certo.
Cioè, sono situazioni nella vita del calcio e dei calciatori, non c'è una regola, quindi il Milan l'ha fatto crescere in maniera importante, poi in base a dei momenti il ragazzo ha voluto anche lui andare via perché magari in quel periodo aveva meno continuità, ha fatto la scelta giusta probabilmente per lui, e quindi è andata così. Cioè, io penso che lui questo ne sia cosciente, penso sì. Che in questo momento sta beneficiando anche di tutto il passato che ha avuto.
Mister, proprio le pongo l'ultimissima telegrafica, lo ha sentito da quando è alla Juventus? Che cosa l'ha raccontato dell'ambiente Juventus, se l'ha sentito?
No, sinceramente non l'ho ancora sentito, spero di sentirlo presto perché gli voglio dire un paio di cose.
Aia.
Gli voglio fare i più sentiti, no, un paio di cose positive
sì.
E gli voglio fare anche tanti complimenti perché sta dimostrando sta dimostrando grandi personalità e questo mi fa un immenso piacere.
Certo, ricordiamo stagione 2017-2018, lei subentrò a Gattuso che andò ad allenare la prima squadra del Milan e si ritrovò tra le mani questo gioiellino. Grazie ad Alessandro Lupi, ex allenatore della primavera del Milan.
Grazie a voi.
E ringraziamo grazie. Alessandro Lupi, lo ringraziamo calorosamente. Quanti siete? 340-54-25-324. Ma sto faccione qui che vedete di Luca Cavallero aveva così torto nel dire che il centrocampo della Juventus è da 7,5-7 all'8? Che mi martorghiavate, siamo scarsi, arriveremo in zona retrocessione a ridosso della prossima sosta, dovremmo lottare con lo Spezia, con la Salernitana, con il Cagliari, siamo una squadra finita. Invece avete visto chi è che ha fatto gol contro il Torino? Un centrocampista. Chi è che si è mosso bene contro il Chelsea? Quale reparto ha dato grande convinzione? Il centrocampo con Locatelli, sul quale comunque molti di voi sono sempre stati congrui, e Bentancur, il tanto scarso, il tanto paracarro Bentancur, quello che non sa far nulla, no? Ma sì, bocciamolo questo giocatore inutile, andiamo a guardare in casa da altri, andiamo a prendere chissà chi, quando alla fine secondo me abbiamo ottimo materiale interno, come vi ho sempre detto, siamo sempre molto obiettivi e dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori. Quindi scatenatevi nel merito, come schierereste il nostro centrocampo, come lo disporreste, e poi sin qui questo cammino vi ha convinto, perché io vi dico la verità, prima me le sono lette queste statistiche che ho pubblicato sui social di RBN, non è che sono così negative da un punto di vista dei numeri. Certo, ci sono squadre che viaggiano a ritmi superiori, però la partenza della Juventus è una partenza che, se direttamente confrontata con quella di tutte quante le altre squadre in passato, non è una cattiva partenza. È una partenza complessivamente buona, considerato che si è cambiato allenatore, che si è svecchiata la rosa, che elementi importanti anche all'interno dello spogliatoio, pensa a Buffon, non ci siano più. Cioè, sono tutti parametri da tenere in considerazione. Io quindi, per quanto riguarda questa partenza, se vado ad analizzare a livello complessivo i gol fatti, i gol subiti un po' tantini, questo è vero, però il numero di vittorie, il numero di pareggi, le sconfitte sono sempre troppe in casa Juventus, basta che ce ne sia uno ed è sempre tanto. Cioè, se io vado ad analizzare questo cammino, a livello complessivo non posso dire di essere insoddisfatto. Certo, non sono contento come negli anni prima, quando ammazzavamo il campionato. Parlo dell'ultimo anno d'Allegri, per esempio, quando in questo periodo qui nessuno ci prendeva. Ricordo che andavamo a giocare a Udine nel 2018-2019, in questo periodo qui avevamo un distacco in classifica imponente. Non penso all'anno 17-18, al 16-17, però è una partenza che, se confrontata a tutto quanto il quadro intorno, non è una partenza negativa. Tantissimi vocali, io non sono nessuno per mettervi a tacere, infatti vi aspetto anche domani mattina, dalle 9 alle 10, durante Up and Down, così la facciamo. Cioè io e voi, filo diretto, voi interagite con me, io vi ascolto tutti quanti. Prego Manuel.
Buon pomeriggio Luca e Quintiliano. Ciao. E Donato da Sassuolo. Ciao. Detto che noi, McKenny ha sbagliato due gol nel primo tempo, due, non uno. Un altro è quello,
sì, ma si è mosso anche male,
di Ken, che ha tirato da là senza guardare in mezzo, poteva darle in mezzo. Io non farei riferimento al 2015, noi eravamo troppo
anche
più forti,
anche gli
avversari troppo più scarsi, a parte il Napoli di Sarri e Higuain, gli altri erano veramente, veramente poca cosa, e noi eravamo una squadra stratosferica,
anche secondo me,
veramente, sì. Col centrocampo, attacco, tutto. Ciao, sì. Forza Juve.
Sì, anche secondo me ci sono troppe rivali, è vero, però ci dobbiamo credere. Cioè, non è che adesso, cioè, ci va anche equilibrio in questo. Non è che adesso l'Inter, perché ha vinto Reggio Emilia col gol di col Napoli ha vinto con la Fiorentina a modo suo, tra l'altro, con VAR che non viene consultato nelle partite del Napoli, il VAR non esiste. Adesso il Milan sta facendo bene, Handanovic che andava espulso, mi ricordo Manuel Moroni, ma lasciamo perdere. Non volevo parlare di questi episodi qui. Cioè, noi adesso dobbiamo concentrarci su di noi. Cioè, pensiamo al nostro cammino, e secondo me la nostra la possiamo dire. Cioè, adesso tutti dicono Inter più forte della Juventus, vedremo il 24 d'ottobre, mancano 20 giorni, non lo so, vedremo. Secondo me sono tutte cose premature adesso. Che vuole dire Manuel?
Il tifoso, sì, juventino,
dimmi.
Ieri ne ho sentite tante,
sì.
Il tifoso juventino dice: fosse successo a noi, sarebbe caduto il mondo.
Ma chiaro, ovvio, si cerca di fare pelo e contropelo quando si tratta della Juventus. Ad esempio, tu mi fai togliere i Sassolini, caro Manuel, ma io mi ricordo, me li tolgo, me li sono già tolti dicendo la stessa cosa, però la ridico. Quest'anno il campionato è aperto e siamo contenti, che bello, tante squadre che battagliano. Io odio la parola sette sorelle, mi dà fastidio. Cosa vuol dire sette sorelle? Ci sono alcune squadre, chi le conosce per l'appunto, ci sono delle squadre che stanno lottando per poter conseguire un obiettivo, che lo scudetto, sono in posizione di vertice, ok? È bello, è aperto, è avvincente, siamo tutti contenti, alle o. Però, scusate, cioè gli anni in cui noi ammazzavamo il campionato e avevamo in questo periodo un distacco di 15 punti dalle altre, campionato aperto, c'è il Napoli lì. Io me la ricordo la stagione 18-19, avevamo nettamente vinto il campionato nel marzo del 2019, andiamo ad affrontare il Napoli a San Paolo, sfida scudetto, il Napoli può riaprire tutto, cioè è sorprendente, mi sembrava veramente di sognare. Adesso invece che la Juventus un po' più dietro, la Juve deve pensare all'Europa League, la Juve già tanto se entra in Champions, ci va anche equilibrio in questo. A me onestamente questa cosa stride, se mi devo togliere un bel sassolino. Sassolone. Leggiamo questo bel messaggino di Luigi da Catania, bellissima città, beato te che stai in Sicilia con il sole. Ciao ragazzi, scusate ma su McKennie non sono d'accordo, lui deve essere decisivo e sono anni che aspettiamo Bentancur, mai un filtrante, mai un tiro in porta, e quando lo fa inguardabile, solo passaggi orizzontali da un metro, falloso quando non serve, dribbla non sapendolo fare. Ma secondo me Bentancur con Locatelli può arrivare a un miglioramento anche, cioè può migliorare anche lui a livello tecnico, tattico, di velocità di pensiero, perché comunque girano tanti palloni in mezzo, e sono molto curioso di vedere Bentancur con Locatelli quest'anno, vi dico la verità. Infatti nel mio centrocampo ideale, io ve lo dico da quando è cominciata fuori di Juve, ve lo dico ad Up and Down, dalle 9 alle 10 domani mattina, tutte quante le mattine vi aspetto, però ve lo dico, per me la Juventus deve giocare col 4-2-3-1 per capitalizzare tutto quanto il potenziale offensivo, quindi ottimismo, fiducia e soprattutto 3-4-0-54-25-3-2-4 che vi voglio scatenati. Più che no, mai. Sono le 16, largo alle news.
Fuori di Juve.
Ci risiamo amici miei, le 16:07, tantissimi messaggi. Hai presente il calcio liquido di Pirlo, Manuel? Il nostro studio è più liquido che mai questo pomeriggio, fuori di Juve su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Chissà di chi è la colpa,
io caldo, accendo il condizionatore e poi si fa la condensa. Vabbè, leggiamo i vostri messaggi, 340-54-25-324. Facciamo sondaggi più peculiari, perché su chi vi piacciono. Allora, voi dovete darmi sin qui il voto alla stagione, da qui, dall'inizio fino ad adesso, alla stagione di Bernardeschi, 1, di Bentancur, 2, e facciamo di Paolo Dybala, 3. Quindi questi tre giocatori, ripeto, Bernardeschi, Dybala e per l'appunto Bentancur. Perché ve l'ho chiesto? Perché secondo me saranno tre giocatori chiave dopo la ripresa, particolarmente Paolo Dybala, sapete, no? Si parlava del suo rinnovo, ma il discorso causa infortunio è nuovamente arenato e io non sono tranquillo, perché comunque se ti fidi di un giocatore non è che praticamente consideri il suo momento attuale, no? C'è l'infortunio e allora praticamente all'improvviso non lo rinnovi più. Cioè Dybala, cioè sai che giocatore è, ce l'hai da 5 anni, non può essere un infortunio a condizionarti, per cui io mi auguro vivamente che la Juventus non stia pensando ad altro, magari prenda tempo per poter mettere il giocatore ancora di più con le spalle al muro della serie. Se il giocatore sta con le spalle al muro, noi siamo più avvantaggiati, perché così il rinnovo si può fare alle nostre condizioni. Io mi auguro vivamente che la Juventus lo voglia rinnovare, che Dybala voglia anche rinnovare le condizioni della Juventus, perché io sono favorevole al rinnovo, però non a 12 milioni annui, ma questo non ho problemi a dirvelo, ve lo dico dall'inizio. Secondo me Dybala deve accettare l'offerta della Juventus e spero che anche la Juventus sia propensa a rinnovare Dybala. Poi diciamo pure le cose fuori dai denti, al mercato in questo momento, o meglio, Dybala non è che ha tutto questo grande mercato, amici miei. Comunque noi in casa abbiamo tantissimi vocali, 340 54 25 324, e io vi voglio ascoltare, scatenatevi, ripeto, il vostro voto alla stagione di Bernardeschi, di Bentancur e di Paolo Dybala. Datemelo, prego Manuel, vocale.
Ciao Ventiliano, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao.
Sabato io premetto, il primo tempo l'ho visto a sprazzi sul tablet, il secondo tempo per niente, me lo sono rivisto ieri mattina. Primo tempo siamo stati un po' contratti, forse c'era anche un po', che ne so, di stanchezza della Champions,
sì.
Non lo so. Bernardeschi nel primo tempo non mi è piaciuto per niente, McKenny disastroso. Ken secondo me ha patito di più la posizione tattica in campo che la prestazione se per sé, perché comunque era centro, il punto di riferimento della difesa del Toro. Secondo tempo molto meglio, è entrato Quadrado, non è un caso, siamo migliorati. È migliorata la prestazione di Bernardeschi,
sì.
In un certo senso sono migliorati.
30-40 secondi,
Bernardeschi,
che poi vi dobbiamo
secondo
sfumare.
Me è una prova in continuità con le 3 o 4 precedenti e spero sia ben augurante. Forza Juve, a presto.
A me onestamente invece non è piaciuto Bernardeschi contro Torino, però abbiamo distissime opinioni. In ogni caso spero vivamente che Bernardeschi possa rilanciarsi dopo la sosta. Allora, io vi ho chiesto i voti, sono andato sul peculiare, è specifico. Io vi ho chiesto i voti dei seguenti giocatori: Bernardeschi, Bentancur e Dybala. Io do a Bernardeschi un 6 sin qui, a Bentancur un 6,5 e a Dybala un 6. Questi sono i miei voti, perché Dybala secondo me deve sempre dimostrare qualcosa in più. Adesso vedremo dopo la sosta come rientrerà, se starà bene, se sarà decisivo. Quando rientrerà Dybala, ragazzi, è 4-2-3-1, io non voglio sentire moduli alternativi, cioè quando rientra si va con 2,5 e si va con 3 trequartisti, con Dybala con Dybala trequartista dietro un'unica punta, punto e basta. Scatenatevi, voglio però sapere i vostri voti, tantissimi messaggi che fioccano. Allora, perché vi ho chiesto anche la disposizione del centrocampo e non me ne dimentico delle mie richieste. How Radio dal New Jersey. Caro Cavallero, ma che ore sono in New Jersey? Vabbè. Caro Cavallero, vedrei bene un centrocampo a due con Kessié e Locatelli e poi in attacco Quadrado a destra, Chiesa a sinistra, Dybala sottopunta, fine sottopunta, seconda punta, adesso va di moda dire sottopunta, vabbè, sottopunta mi sa di sottofiletto, io e Manuel ci mangiamo anche le gambe del tavolo, sottopunta, vabbè. Comunque, Dybala sottopunta, molto interessante questo spunto che dai a dialogare con Morata. Quadrado e Chiesa fornirebbero anche copertura in fase di non possesso, sì, però Chiesa in fase di non possesso anche no, eh. Cioè Chiesa deve concentrarmi tutte quante le sue energie il più avanti possibile. Cioè io voglio Chiesa capitalizzato in posizione avanzata, voglio che Quadrado anche non sia delegato a compiti difensivi, perché altrimenti è complicato, così poi i giocatori arrivano sfiniti a ridosso della linea laterale. Quindi non pensiamo a questi giocatori come giocatori che contengono. Poi adesso magari voi mi dite, sì, ma Chiesa è generoso, torna indietro, difende, ecco, meno lo fa secondo me meglio è. Poi, altro messaggio. Ciao Luca, ancora insisti con questo centrocampo da 7 all'8? Lo penso, 7,5, 7 all'8 con Locatelli che alza esponenzialmente il livello. Io dico che ancora da 6,5, almeno non è insufficiente, questo è Daniele da Roma. E poi bisogna che si dia una svegliata anche gli altri, non è che adesso Locatelli può segnare sempre e risolvere tutti i problemi. Se prende un raffreddore e non gioca, e questo è un tema. Quindi voi mi dovete dire chi dovrebbe giocare accanto a Locatelli secondo voi, con quanti volete giocare a centrocampo. Secondo me è arrivato il momento per andarci di 4-2-3-1. Se sta bene a Dybala, per me è 4-2-3-1 tutta la vita, stop, non voglio sentire altro. Questa è la mia opinione, voglio sapere la vostra. Altro messaggio, ciao, sono Filippo da Udine. Secondo voi la Juve con il ritorno di Dybala e Morata può giocare con un 4-3-1-2? Tec, Quadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Arthur, Rabiot, Dybala, Chiesa, Morata. Sì, a me piace, però io sfrutterei ancora più potenziale offensivo. Io farei 4-2-3-1, ti arrivo a dire, con Morata unica punta, con Chiesa a destra, Dybala centrale, dall'altra parte, onestamente, io giocherei col doppio centravanti. Me la giocherei la carta Ken. Perché anche questo è un tema, eh. E ve l'ho scritto su Twitter, tutti voi mi avete seguito. E tra l'altro anche domani mattina, dalle 9 alle 10 vi voglio tutti qui durante Appendeo, quindi segnatevi l'appuntamento dalle 9 alle 10 martedì, mercoledì e giovedì ad Appendeo, un filo diretto con voi. Però che cos'è che volevo dirvi senza perdere il filo? Io il doppio centravanti lo farei e credo che Ken sia in difficoltà proprio per il tatticismo che c'è in Serie A a giocare centravanti. Lo vedo proprio in difficoltà nel dettare il movimento, perché giocava in Ligue 1, in cui praticamente è un campionato che non è un campionato, diciamo le cose come stanno. Praticamente lui attaccava lo spazio in profondità, poi si fermava contro il Torino. Sì, ha fatto 2 ottimi spunti, però secondo me centravanti in Italia va in difficoltà Ken. Quindi io lo metterei nel 4-2-3-1. A sinistra la Mandzukic con Morata unica punta, anche perché 2 centravanti in campo ti fanno comodo. I voti vi ho chiesto ai seguenti giocatori e vedo che vi state scatenando. Vi ho chiesto il voto di Bernardeschi, il voto di Bentancur e il voto di Dybala sin qui. Allora, Gianluca, Dybala 6 meno, attenzione, Bernardeschi 5,5, Bentancur 4,5, alla Juve non ci serve il compitino, bisogna essere determinanti. Vedo tantissimi messaggi, tantissimi, se io non li leggo dovete rimandarli, perché così me li leggo per primi. Proprio saltate la coda, come a Gardaland praticamente. Allora, Stefano da Vignanello, in provincia di Viterbo, spero di averla letta giusta. Complimenti per la trasmissione, grazie. Ma centrocampo a 3, Arthur, Bentancur, Locatelli, post scritto un divertente episodio del calcetto d'Allegri a Bernardeschi rimproverandogli il tacco che aveva fatto. Per me Max ha la squadra dalla sua, sì, ma soprattutto secondo me Allegri vuole entrare nella testa dei giocatori, eh? Cioè ci vuole entrare, lui credeva davvero che quel gesto lezioso potesse influire sull'economia della squadra. Cioè è importante, secondo me, amici miei, che tutti quanti i giocatori facciano la loro parte, non il compitino ma la loro parte, che è diverso dal fare il compitino, attenzione. Bernardeschi a me col Toro non è piaciuto, ma sono punti di vista, cioè dopo la partita contro il Chelsea mi aspettavo decisamente di più. Siete tantissimi, anche il voto, ecco, il voto a McKennie, perché io vi ho chiesto i voti a tre giocatori che secondo me saranno decisivi dopo la sosta, che sono Bernardeschi, Bentancur e Dybala. Datemi anche il vostro voto al voto a Weston McKennie e come lo vorreste migliorato. Secondo voi come lo potreste valorizzare McKennie? 340 54 25 324. Tantissimi vocali che ci sono giunti, grazie all'ausilio del nostro Manuel, li andiamo ad ascoltare, la voce dei nostri ascoltatori on air. Prego Manuel.
Ciao Luca, Fabio da Capranica.
Ciao.
Il mio centrocampo insieme a Locatelli vedrei bene Arthur,
sì,
e Bentancur. Quindi,
sì, bello.
Arthur al centro, Bentancur a destra e a sinistra Manuel Locatelli. Per quanto riguarda invece gli aspetti di calciomercato, spero che a gennaio arrivi un attaccante vero, perché Ken è veramente... Andiamoci a rivedere,
calma,
di
calma,
al club di Caressa, il quale diceva no, Ken non è all'altezza, non è ancora maturo.
Ce l'ha detto Caressa.
Quindi
questo
spero proprio che anche Quagliarella mi starebbe bene.
Ma l'ha già rifiutato.
Forse
l'anno scorso
fino alla fine.
Beh, anche Quagliarella, innanzitutto Quagliarella in uno stato di forma strepitosa l'ha anche dimostrato contro l'Udinese, cioè poi lui aveva rifiutato lo scorso anno per una scelta d'amore. Quindi Caressa aveva detto, beh, secondo me Ken non è un giocatore da Juventus, su questo ci dobbiamo intendere, o no? No, è un mix, il mio Caressa non è che mi viene proprio benissimo, Fabio Caressa, beh, verrebbe da dire, se lo dice Caressa, allora io penso che per valorizzare Ken lo devi schierare da esterno nel 4-2-3-1, trequartista esterno alla Mandzukic, anche perché poi comunque due centravanti nello stesso assetto tattico fanno assai comodo, eh? 4-2-3-1 con Morata e con Ken, secondo me li valorizzi, e come, questa è la mia opinione. Continuate a scatenarvi, 340 54 25 324. Voglio sapere il vostro voto ai seguenti giocatori. Ve li elenco proprio a disposizione: Bernardeschi, al quale io sin qui darei un bel 6. Bentancur, al quale io ho dato 6,5. Dybala, al quale io ho dato 6. E poi il voto anche alla stagione di Weston McKennie, che secondo me è una grave insufficienza. Siamo sopra Ramsey, che secondo me è inclassificato. Però Bernardeschi, scusatemi, McKennie non mi è affatto piaciuto in questo avvio stagionale. Voglio sentire un altro vocale, però. Prego Manuel, andiamola a sentire.
Gianluca Quindigliano, sono Luca da Enna.
Ciao.
Voglio fare una battuta sul VAR. Già
Vai.
Hanno difficoltà ad esprimersi lì sul luogo. Non voglio immaginare con questo VAR,
sì,
centralizzato, soprattutto se DAZN gli dà 2-3 secondi, anche 2 minuti certe volte, di differenza tra la realtà e il trasmesso, e soprattutto non voglio immaginare se gli salta la partita. Come fanno a dare dei giudizi? Ciao e forza Juve.
Beh, questo è un tema, questo è un tema. Secondo me effettivamente il VAR sembrava la risoluzione di tutti i mali del calcio, invece abbiamo visto che ci ha fatti sognare in questo periodo, cioè peggio con il VAR che senza, per certi aspetti. Io spero che sapete quando ci sarà la svolta definitiva, magari la dico forte, però quando al VAR, innanzitutto quando la classe arbitrale sarà uniformata, che non ci sia clan di A, clan di B, perché io non capisco onestamente questa divisione, però al di là di questo e soprattutto che ci sia anche il VAR in Serie B, perché poi anche questo è un tema, però soprattutto io quello che metterei in evidenza è che al VAR ci devono stare ex arbitri. Non ci possono essere arbitri natita, perché nel lavoro la competizione è lecita, si è tutti professionisti, e un arbitro va in difficoltà se un suo collega gli dice fossi in te me l'andrei a rivedere, non è tanto piacevole. Quindi io creerei le condizioni affinché al VAR ci andassero solo ex arbitri, non chissà quale tecnologia, perché tanto secondo me in Italia vogliamo sempre fare il passo più lungo della gamba, però cercare di mettere a posto alcune piccole cose. Siete tantissimi, tantissimi con i voti che vi ho chiesto. Vi ho chiesto i voti dei seguenti giocatori: Bernardeschi, sin qui considerate queste partite da inizio stagione, Bernardeschi, Bentancur, Dybala e Weston McKennie. Allora leggiamo. Luca da: a Bernardeschi si è in mezzo a McKennie 4 e a Kulusevski 5. Kulusevski non l'ho chiesto, però tu gli dai un bel 5. Poi Donato da Sassuolo è molto cattivo nei confronti di McKennie, ve lo anticipo. E poi ditemi anche come lo potremmo rilanciare questo giocatore McKennie, perché poi cioè la Juventus ci ha investito un anno fa. È un tema questo, non è che la Juventus l'ha presa a caso, per cui cioè, come potrebbe essere rilanciato, se siete favorevoli alla sua cessione o meno. Io onestamente spero che Allegri riesca a valorizzarlo, come peraltro lui aveva detto con il Cesena, vi ricordate? 10 ne devi fare di sti gol, 10. Alla fine non mi sembra che ci siano i presupposti. In ogni caso Donato dice: Bernardeschi 5, Bentancur 4, Dybala 6, l'americano 2. Questo è il voto severissimo di Donato da Sassuolo. E beh, molto interessante quello che tu sostieni con questa tesi. Poi voglio andare un po' indietro perché non l'ho letti alcuni messaggi. Mi piace molto la tua giubba RBN. Eh già, aziendalista, come dice Massimiliano Allegri. Ho la mia giubba di RBN. Poi salve Paolo da Barcellona. Mi sa che questo è un messaggio pro Ken. Secondo me è positivo, è bello anche che vi fidiate del nostro Moise. Salve Paolo da Barcellona, sinceramente rimango allibito quando vi sento dire che Ken è stata la nota negativa. Nel derby non ci è piaciuto, noi abbiamo giudicato il derby e secondo me nel derby Ken non è stata una nota positiva. Ragazzi a 20 anni, è stato catapultato da solo un mese come centravanti della Juve. Sabato non ha fatto grandi cose, però vi chiedo una cosa: a parte qualche sgroppata, gli sono arrivati dei palloni soprattutto quando abbiamo abbassato il baricentro? Non mi sembra, eppure lui si sbatteva ma giocammo da solo. Aspettiamolo perché Allegri lo farà crescere, ma io ne sono convinto. E io sono contrarissimo alla sua convocazione in nazionale, addirittura 16 giocatori in nazionale convocati. Io la sosta pre-nazionali durante l'anno non la farei, sono proprio contrario, contrarissimo. Per carità, tutti contenti per l'europeo, alle abbiamo vinto, le nazionali devono giocare d'estate, durante l'anno non si possono sentire perché alterano gli equilibri del campionato, punto e basta, come ho detto inizio trasmissione. E comunque secondo me se non fosse andato in nazionale sarebbe stato il top, perché avrebbe avuto a disposizione altre settimane di ambientamento. E quindi questo per corollario, perché che cos'è che voglio anche chiedervi in aggiunta e dirvi in aggiunta con Moise Ken: che cosa ne pensate se lo sgraviamo dai compiti del centravanti tradizionale? Se schierassimo Morata centravanti tradizionale e Ken ci andasse a fare il trequartista nel 4-2-3-1, voglio sapere la vostra al 340-54-25-324. Tantissimi, perché io vi ho chiesto anche dei voti, oltre alla svolta tattica di Ken alla Mario Mandzukic. Ken come Mario Mandzukic, come lo vedete? E poi anche i voti dei seguenti giocatori. Vi ho chiesto il voto a Bentancur, Bernardeschi, attenzione, quelli giusti, ve li ripeto: Bentancur, Bernardeschi, Dybala e Weston McKennie. Allora, Santo da Torino: Dybala 6 più, McKennie 4, Bentancur 5 e mezzo, Bernardeschi 5. Potremmo rilanciare McKennie portando alla Juve la sorella di Pulisic. molto cattivo Luca. Eugenio da Torino: ah, perché secondo l'ascoltatore le immagini del VAR arrivano a DAZN, veramente pensa che funzioni così? Questo è Eugenio da Torino, però effettivamente diciamo che con la tecnologia non è che quest'anno ci abbiamo azzeccato molto. Io spero, torno a ripetervi, che avvenga una cosa semplice, ossia che al VAR ci vadano ex arbitri, non arbitri in competizione con altri, perché altrimenti si crea un cortocircuito ineguagliabile. Filippo da Udine: a me è piaciuto molto l'ingresso di Caio, ha giocato poco però con grande voglia. Molto interessante anche questa nota che tu sottolinei. A me è piaciuto come è entrato Caio Giorgi, dopodiché ha giocato solo 5 minuti in cui non ha inciso, però l'approccio è stato positivo, cioè è stato di un giocatore che voleva conquistarsi la titolarità. E non ho visto lo stesso approccio, questo va detto con grande schiettezza, da parte di altri giocatori che sono alla Juve da più anni di Caio Giorgi, che magari hanno perso il posto da titolare. Questo va anche detto. Cioè è importante che i giocatori che giochino nella Juventus siano consci del fatto che sono in una una squadra straordinaria e che soprattutto hanno una grande chance tra le mani. Non è ama mi devo gestire, ama o male di qui, ama o male di là, non esiste. Cioè, per cui mi è piaciuto l'approccio di Caio Giorgi, rispetto al quale io non avevo capito niente, lo ammetto, perché credevo che con tutta onestà non giocasse in questa fase. Io la pensavo così. In ogni caso, leggiamo altro che è arrivato. Dario: McKennie se ne deve andare, casinista assoluto, i festini li faccia altrove, alla Juve chi non segue le regole deve andare via, da noi Cassano non devono starci. E poi ancora Gianluca mi rimprovera, mi bacchetta Gianluca, che dice: Luca, ma perché dobbiamo trovare sempre problemi? Ken non è più valido, McKennie non è più buono, dopo la partita prossima fanno un gol, è una buona prova e li portiamo alle stelle. Un po' di coerenza, però non l'hanno fatti sti gol. Cioè, secondo me, al momento su McKennie c'è un grande punto interrogativo anche a livello di gestione. Poi non entro nel merito della vicenda del festino perché mi ha veramente rotto le scatole. Cioè, quando c'era stato il festino, e ve lo dissi anche all'epoca, io ero assolutamente favorevole alla convocazione di McKennie, di Arthur e di Dybala. Cioè, secondo me ci siamo dati una sprangata sui piedi da soli per far contenti chissà chi. Poi Lukaku fece lo stesso contro l'Inter e alla fine Lukaku fu convocato regolarmente, perché poi all'Inter Lukaku serviva. E quindi secondo me lì ci demmo una sprangata sui piedi da soli. È passato, è vero, però non diamo queste etichette qui, perché secondo me poi ci facciamo influenzare nelle valutazioni dei giocatori. Io valuto McKennie per quello che non ho visto in campo. Cioè, io vedo un McKennie nettamente involuto rispetto all'anno scorso e spero che Allegri possa invertire la tendenza. Quanti siete? Vi ho chiesto i voti, state anche mandando tantissimi vocali, però vi ho chiesto i voti ai seguenti giocatori: Bernardeschi, Bentancur, Dybala e Weston, McKennie. Scatenatevi al 340 54 25 324. Allora, vedo già il nome Icardi nei messaggi in chiave preliminare. Noi qui abbiamo una bellissima lista di messaggi che ci arrivano. Vedo già il nome Icardi, quindi ho già capito dove si vuole andare a parare. Vediamo un po' se mi sbaglio. Allora, Giuseppe: sono Giuseppe da Bari, penso che Ken non sia da Juventus, sogno Icardi. Amico mio, cioè, che credi, amico mio Giuseppe, che la Juventus non ci abbia provato? Cioè, anche io sono assolutissimamente favorevole a Mauro Icardi, perché risolveresti tutti quanti i problemi dell'attacco. Però, onestamente, e questa secondo me è una lancia a favore che spezziamo nei confronti di Massimiliano Allegri, e cioè, questa stagione tu l'hai preparata pensando a Cristiano Ronaldo, per un'abbondante parte di ritiro. Hai fatto tutta quanta la preparazione con Ronaldo, che eri convinto che rimanesse al 100%, poi questo ha piantato tutto e se n'è andato. Se no, logico, se Ronaldo, dopo gli europei, facevo un bel post, comunicavo alla società: me ne voglio andare perché io sono il più forte calciatore dell'universo, devo fare i gol e fare sì in tutte le squadre in cui vado, alla Juventus non li posso fare. Se l'avesse detto prima, magari la Juventus si poteva muovere un po' prima e andare a prendere un giocatore non tale quale Ronaldo, però sicuramente un top nel suo ruolo come Mauro Icardi. Ma questo è chiaro, è chiarissimo, e chi è che non lo vorrebbe Icardi, amico mio? È un problema di costi, mi sembra evidente. Allora, sui voti che vi ho chiesto, perché torno a ripetervi, vi ho chiesto i voti ai seguenti giocatori: Bernardeschi 1, Bentancur 2, non i voti, però faccio proprio l'elenco dei giocatori: Bernardeschi, Bentancur, Dybala e McKennie. Leggiamo un po' quelli di Maurizio da Pordenone. Tu dai un bel 5 a McKennie, a Bernardeschi dai un 6, a Dybala un 6,5, a Bentancur un 6. Io a Dybala invece do un 6 perché voglio sempre qualcosa in più da lui, e ci sono alcune partite in cui è stato oggettivamente troppo anonimo. Per esempio con lo Spezia, è vero, è stato il giocatore che ha corso di più, è stato il giocatore che forse è stato anche più straripante da un punto di vista della generosità, però io da Dybala mi aspetti colpi da Cineteca, come quello contro la Sampdoria peraltro. Luca che mi chiede: Luca, mi dai una tua chiave di lettura sui casi di vittimismo che i ragazzi di colore stanno esternando? Per me stanno esagerando. Io invece penso che sia vergognoso quanto accaduto a Firenze, penso che questi episodi siano da condannare, penso che la capienza ridotta negli stadi sia ausiliare sotto questo aspetto, perché il numero di tifosi che vanno a tifare in maniera non adeguata, per essere eleganti, è sempre meno, e qua siamo fortunati, però essendoci meno gente sono più facilmente individuabili. Quindi io sono assolutamente favorevole al DASPO a chiunque faccia cori razziali negli stadi e chiunque si renda protagonista di questo episodio e di questi episodi spiacevoli, tanto in campionato quanto in Champions. E credo, torno a ripetere, che la capienza negli stadi possa fungere da ausilio. Non credo che sia estremismo, credo che insultare un giocatore per il colore della pelle sia qualcosa di sbagliato. Cioè, se tu fai gli ululati, quelli che sono da scimmia un giocatore di colore, è estremamente sbagliato ed è qualcosa di vergognoso. Punto primo. Punto secondo, diverso è il discorso se è un coro di sfottò, però non voglio entrare nel merito di tutto ciò. Se il coro è di sfottò, lì si apre tutto quanto un dibattito e si va a fare un'analisi più profonda. Però gli ululati sono evidenti, quello che è accaduto ieri a Firenze, ripeto, è stato scandaloso ed è giusto che certi tifosi non mettano più piede negli stadi. Questo va detto in maniera inequivocabile e secondo me anche a noi spetta il compito di dirlo con estrema chiarezza. Tantissimi messaggi che ci giungono, quanti siete? 340 54 25 324. I voti, voi lo sapete, fate i prof ai seguenti giocatori: a Dybala, a Bernardeschi, a Bentancur, a McKenny. Abbiamo tantissimi vocali, grazie allo signor Emanuele, li andiamo ad ascoltare. Emanuele sta lavorando e come mi dice, ah, c'è il break, è passata mezz'ora, non me lo metti Cannavacciuolo, non me lo mette più. Perché adesso non fa più il menù gourmet, Manuel, da Cannavacciuolo. Ma sai che se esci da Cannavacciuolo hai ancora più fame. Non voglio fare pubblicità negativa, però per me e per Manuel, che siamo abbastanza dilatati, la felpa di RBN, per sobrietà, io è meglio che non la bottoni, per questioni dignitose, no? Vero, Manuel?
A me dilatato non me lo dici.
Dilatati. Noi ci allarghiamo sulla fascia.
Io sono di una
felpa,
porchetta, non sono dilatato.
E la felpa di RBN rimarrà sempre, sempre, sempre sbottonata, come è giusto che sia, 365 giorni all'anno. Sono le 16:30, scatenatevi amici miei, ora largo al notiziario.
Fuori di Juve.
Sono le 16:33, voi vi dovete scatenare, 340 54 25 324, i voti ai seguenti giocatori, mi raccomando, perché dobbiamo fare i pagellini di questo primo tra virgolette trimestre, anche se non è trimestre, però io voglio sapere i vostri voti a Bernardeschi, a Bentancur, a McKenny e a Paolo Dybala. Dybala che spero rinnovi il contratto, cioè si è tirata troppo per le lunghe questa storia, cioè ogni volta doveva essere l'incontro decisivo, adesso mi volete forse far credere che un infortunio muscolare cambi totalmente le carte in tavola, ma leggiamo. Non sei d'accordo con me per quanto riguarda quello che ho detto sull'andare a contestare, sull'andare a pescare i tifosi che si rendono protagonisti di cori razziali, caro Luca? Non sei d'accordo con me? In ogni caso io credo che sia da condannare aspramente come atteggiamento e credo che la capienza ridotta possa essere ausiliare in tal senso. E vabbè, leggiamo altro. Fabrizio da Torino: ciao, McKenny 5, deve crescere, Bentancur 6, quanto dobbiamo aspettarlo? Bernardeschi 6, aggiungo Rabiot 5 da cedere. Riguardo ai cori di Firenze, perché quando esibiscono le magliette meno 39 non segna nessuno? Ma non possiamo metterlo sullo stesso piano, cioè, nel senso, è grave anche il meno 39, è gravissimo, estremamente grave, e secondo me va condannato, però non bisogna metterlo sullo stesso piano per il fatto che le cose gravi non vanno mai messe sullo stesso piano, vanno condannate quando accadono, cioè quando accade una cosa del genere, come il meno 39, come cori razziali, bisogna subito condannarle, non fare il paragone, ah ma quella volta lì c'è stata la condanna, quell'altra volta lì no, cioè sono cose che non hanno nulla a che fare con il calcio, punto e basta, non facciamo come gli altri che mettono sullo stesso piano le robe, cioè prendiamo una cosa grave e tanto anche gli altri la fanno. Cioè condanniamole ogni volta che avvengono, non mettiamole sempre sulle stesse piano queste cose qua, ma l'altra volta è successo così, cos'ha? È molto semplice, basta individuare i responsabili e non farli più entrare in un terreno di gioco. Io non capisco perché ogni volta ci si riduce a questo dibattito, no? Ogni volta i cori, ogni volta gli striscioni, basta semplicemente che le persone sbagliate non entrino più negli stadi, stop. Questo secondo me è un concetto sacrosanto. Tantissimi vocali che abbiamo a disposizione, grazie all'ausilio di Manuel Moroni, li andiamo ad ascoltare, prego.
Buongiorno, sono Nico da Bari. Allora, francamente non capisco questo gioco al massacro per l'americano.
Non è un gioco al massacro.
Che secondo me è figlio di non aver mai giocato a calcio, perché chi ha giocato a calcio sa benissimo che i tiri, anche quelli che sembrano più semplici, a volte si sbagliano in maniera clamorosa. Però per tirare bisogna esserci, bisogna aver fatto il movimento giusto per farsi trovare pronto al tirare. Poi, ripeto, si può sbagliare. E questo solo chi ha giocato a calcio lo sa. Fino alla fine.
fino alla fine. Non è una campagna contro McKennie, però facciamo delle riflessioni, perché questo è un giocatore che era arrivato la scorsa stagione, ha dato prova di un ottimo girone d'andata, perché nel girone d'andata ha fatto bene, al ritorno è calato, però è un giocatore nettamente involuto rispetto alla scorsa stagione, questo va detto. E adesso si pone anche un problema di collocazione tattica, perché se dovessimo fare il centrocampo a due, oppure dovessimo continuare a mantenere il 4-4-2, in mezzo con Locatelli non ci sta, in mezzo con Locatelli ci sta Bentancur al momento. Quindi non è una campagna contro McKennie, però constatare il fatto che non abbia cominciato bene e che questo costituisca un problema. 3-4-0-54-25-3-2-4, scatenatevi, ditemi la vostra per quanto riguarda questo avvio di stagione della Juventus, che cosa ne pensate, più specificamente il voto ai seguenti giocatori: Bernardeschi, Dybala, McKennie e poi anche Rodrigo Bentancur. Ditemi la vostra. Peraltro, per quanto riguarda il derby, io penso che sia stata una prestazione davvero importantissima quella di Matthijs de Ligt, perché io lo voglio dire proprio ad alta voce questo, cioè inizio stagione si diceva che de Ligt era calato, che de Ligt era tornato quello dell'anno di Sarri nella prima parte. De Ligt è monumentale, anche questo è un tema, perché se lui è certo nelle gerarchie in difesa, adesso il tema si pone per chi gli sta accanto. Chiellini le deve giocare tutte? Le può giocare tutte? O gioca Bonucci? Secondo me al momento l'unico centrale certo per quanto riguarda la difesa è Matthijs de Ligt. Poi al suo fianco uno tra Bonucci e Chiellini, ma l'unico certo titolare è Matthijs de Ligt. E credo che alcuni di voi, non tutti, debbano chiedere scusa a de Ligt, che è stato aspramente criticato, ma proprio in maniera ingiusta. Ingiusta, cioè non si può criticare secondo me Matthijs de Ligt per questo exploit che ha fatto, e la scorsa stagione secondo me è stato anche uno dei migliori. Siete tantissimi: Gianluca dalla Dispoli, Bernardeschi 5,5 per quanto riguarda i miei voti, Bentancur 5,5, McKennie 5, Dybala 6,5. Un abbraccio a tutti e sempre forza Juve. E mi devi commentare però il 5,5 onestamente a Bentancur, non l'ho capito. Secondo me Bentancur 6,5, al di là delle partite iniziali, poi è svoltato insieme a tutto quanto il centrocampo, e dalla partita contro il Malmo che non ne sbaglia una, è Bentancur, intendiamoci, a me è molto piaciuto, vi dico la verità, e secondo me al momento è molto più performante rispetto a McKennie. Deve giocare lui in mezzo con Locatelli se 4-4-2, altrimenti 4-2-3-1 con Bentancur e Locatelli al momento, per sfruttare poi tutto quanto il potenziale offensivo. Andiamo ad ascoltare un altro bel vocale, Manuel.
Ma come si fa a dire che Kane non è all'altezza della Juventus?
Non l'ho
ma
detto.
Come si fa?
Non l'ho detto.
Ma cosa vi guardate? Vi guardate il club e poi venite a fare qui, non lo so, i pappagalli e ripetere le cose che dicono al club? Ma chi sono loro? Ne sanno meno di Allegri per caso? Mamma mia, mi ricordo l'ascoltatore l'ultimo lì che ha detto questa cosa qui. Io non capisco, il giocatore faceva parte della squadra campione d'Europa, cioè poi alla fine non c'è andato per scelta non so per che cosa, perché Belotti per esempio non ha fatto veramente poco. Poi al PSG ha fatto benissimo e ne parlano tuttora bene qualsiasi volta che si tiene in palio questo nome qui. Cioè, ma un po' di pazienza, ragazzi, pazienza, per sera. Raul da Parigi.
Beh, ma sono Fabio Caressa, sono il conduttore del club e vi volevo chiedere, ma secondo voi la Juventus come ha giocato fin qui? No, amico mio, ma non ho detto che Ken non è all'altezza della Juventus, ho detto che semplicemente da centravanti fa fatica. Secondo me il campionato italiano è un altro sport rispetto alla Ligue 1, visto che gli altri campionati sono sempre più belli, no? Quelli che hanno l'app di One Football, che fanno gli esperti della Premier, che fanno nulla contro One Football, però il tifoso, ci sono tanti tifosi che non guardano le partite, guardano i risultati. Ah, ma avete visto Southampton West Ham? Che bel calcio, che bella che la Premier. Avete visto Rennes contro Paris Saint-Germain? Ma che bella partita. Gli altri campionati sono sempre meglio di questo. Io invece penso che tatticamente il nostro sia avanti anni luce, e per un attaccante è estremamente complicato farsi spazio, farsi largo nelle difese nostrane, soprattutto con una difesa come quella del Torino, che è una difesa ben strutturata, no? Per fare un esempio pratico della partita di sabato, io credo pertanto che Ken lo vai a valorizzare se lo fai partire dall'esterno. Secondo me è meglio in un bel 4-2-3-1 che parte da sinistra con un altro centravanti da punta, che è Morata. Cioè, per me giochi col doppio centravanti, riempi di più l'area di rigore e valorizzi di più, dal mio punto di vista, in questo modo, Federico Chiesa. Però, è vero, poi mi dite, Cuadrado che cosa fa? Cuadrado parte basso a destra? Sì, magari nel novero di un modulo del genere, nel 4-2-3-1, può partire a destra basso. Rinunceresti a Danilo, questo è vero che è un po' più conservativo, però secondo me inevitabilmente dobbiamo anche pensare che le partite si giocano in 13-14 giocatori ormai, non più in 11. Cioè non ci andiamo a incapponire soltanto su un 11 tipo, andiamo a considerare anche le partite con i cambi. In ogni caso io credo che con il doppio centravanti valorizzeresti al meglio Ken. Quanti siete? Allora vi leggo. Buongiorno, secondo me dovremmo aspettare che tutti i giocatori entrino in forma prima di criticarli. Bisogna aspettare dicembre per capire chi può dare qualcosa a questa squadra e chi no. E per amico mio, a dicembre tu ti sei già giocato un obiettivo, che è la qualificazione agli ottavi in Champions, che è estremamente importante, per cui non è che puoi aspettare tutti come a scuola, quando praticamente devi fare gli esami di recupero, che tutti vengano aspettati. La Juve non aspetta nessuno, La Juve non ha mai aspettato nessuno. Quindi io delle valutazioni inizio a farle concrete su McKennie. Per Ramsey non ne parliamo, perché secondo me dovresti fare la rescissione, ma a gennaio per me verrà fatta. E su McKennie, grande delusione per quanto mi riguarda questo avvio, mi aspettavo decisamente di più. Poi, leggiamo. Gianluca dalla Dispoli. Ciao Luca, Bentancur 5 fino a Malmo 6-6.5 dopo, la media è 5.5. Lo so, è una tua opinione, secondo me invece Bentancur ha contribuito nettamente a una vittoria importante come quella contro il Chelsea. Cioè, mio modestissimo parere, secondo me è stato determinante Rodrigo Bentancur, e secondo me Locatelli, perché si dice che praticamente Bentancur con Locatelli si completi una vicenda e che Bentancur sia valorizzato da Locatelli. Ma secondo me c'è, cioè, anche Locatelli si sente le spalle ben coperte con Rodrigo Bentancur. Siete tantissimi, voglio sentire un altro bel vocale, Manuel.
Ciao, io sono Santo.
Ciao Santo.
Allora, Ken alla Mandzukic c'è da lavorare, ma si potrebbe fare, secondo me.
Almeno i due centravanti.
Ken i trequartisti nel 4-2-3-1, assolutamente no, perché non sa stoppare la palla, non sa dare l'ultimo passaggio, non sa tirare in porta. A meno l'anno scorso correva, quest'anno non corre nemmeno più.
Esatto, quello è il problema.
Quindi
anche atletico.
Se trovano qualcuno che se lo prende a gennaio...
Questo non lo so, però.
Ciao a tutti.
Questo è il tema, Cioè, io noto concretamente che qualcosa non vi sta convincendo. Ci scrivono i Viking, grandissimi nostri tifosi che l'altro giorno ormai sabato erano allo stadio a supportare la nostra Juventus. Io ripeto, non ne faccio una questione, quel gruppo ultras mi piace, quell'altro no. Io spero che gli stadi tornino aperti al 100% e credo che i tifosi della Juventus siano esemplari. Spesso appunto si fa una retorica inutile sui nostri tifosi. Io vi assicuro che con i tifosi allo stadio è tutto un altro sport, punto. E ho vissuto l'anno di Pirlo a porte chiuse ed è stato orribile, non solo dal punto di vista dei risultati. Allora, ciao Luca, ma secondo te andrebbe bene nel campionato italiano uno come Haaland con le nostre forti difese? Ma qui stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria, cioè non voglio paragonare Haaland a Ken, mi sembra chiaro, così come non si può paragonare Vlahovic a Haaland, cioè questo paragone, tutto quanto relativo alla scarpa d'oro, un'altra roba. Cioè Haaland è un altro tipo di centravanti, un centravanti più di rottura, è un centravanti che secondo me è più performante da un punto di vista tecnico rispetto a Moise Ken. Io credo che Ken lo potresti valorizzare con questa formula creativa, ma poi andresti anche a sorprendere gli avversari, perché la Juventus che gioca col doppio centravanti non la si vede per l'appunto dai tempi d'Allegri, Doppio centravanti all'occorrenza, oppure puoi far arretrare Morata, Ken si scambia la posizione e riempi di più l'area di rigore, torno a ripetere, e magari fioccano e controfioccano tanti cross dalle fasce, perché quest'anno Alexandro è particolarmente in auge e la palla in mezzo la mette, quindi andresti anche a valorizzare questo tipo di situazione. E poi diventa anche complicato per gli avversari andarti a marcare, perché più attaccanti è in campo, più non dai punti di riferimento, non sanno dove andarti a prendere, no? Magari uno segue l'uomo, si scopre la zona, la palla la mette lì e va in porta anche con una ripartenza. E vi ricordo che abbiamo Federico Chiesa in squadra. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Francesco da Venezia.
Ciao, ciao.
Secondo me abbiamo il centrocampo che sta crescendo e ha molto a margini di miglioramento, secondo me ci daranno delle belle soddisfazioni. In più con qualche rientro magari di Arthur che sì, si deve mettere in gioco, mm-hmm, che deve proporsi positivo, aiuta la squadra, ci toglieremo qualche soddisfazione. Francesco da Venezia.
Molto interessante, mi piace questa corrente di pensiero filo Arthur. Io sono un po' più pessimista, perché credo che questo equilibrio a centrocampo sarà difficile da scardinare, però voglio fidarmi di voi, che vi fidate di Arthur. Secondo me se Arthur veramente facesse un tocco in meno, mamma mia, sarebbe un centrocampista stratosferico. E vi dico che io nel valutare Arthur non mi baso sulla partita contro il Benevento, perché poi molti fanno anche quell'errore. Secondo me Arthur il primo anno di A poteva far meglio al netto dell'infortunio. In ogni caso staremo a vedere se Allegri riuscirà a revitalizzare realizzarlo. Mi voglio fidare di voi, amici miei. 340 54 25 34. Scatenatevi, perché io vi ho chiesto i voti ai seguenti giocatori: 1 Bernardeschi, 2 Bentancur, 3 Dybala e poi 4 McKennie. Ditemi i vostri voti ai seguenti giocatori e sbizzarritevi. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, Tony da Teramo.
Ciao, ciao.
Ascoltavo quella, diciamo, quella discussione sul fatto che nel 2015,
sì,
gli avversari erano,
infatti, erano più
non
deboli.
Sono d'accordo.
No.
Il Sarri era sicuramente superiore a questo Napoli. Noi eravamo più forti, sicuramente. Anche la Roma era una buona squadra. Ma soprattutto quello che dimenticano un po' tutti è che poi dopo non è che siamo arrivati un punto sopra, ma li abbiamo doppiati, cioè li abbiamo, mi ricordo, distacco abissale. Io vinsi una scommessa con un interista.
Hai capito?
Che ci stava 9 punti davanti, disse che gli saremmo arrivati 10 punti davanti, gli arrivavamo 27 punti davanti.
Beh, Tony da Terra, ma adesso mi devi dire che cosa hai vinto nello specifico, no? Hai vinto una scommessa contro un interista, è molto facile vincere scommesse contro gli interisti, la storia degli ultimi 10 anni parla chiaro, e non mi venite a raccontare la rama e la fava sullo scudetto dell'anno scorso. Io penso che quel Napoli lì invece fosse meno performante rispetto a quello attuale, per il fatto che c'era Higuaín e poi resterà poca roba. Questo Napoli mi sembra un Napoli ben strutturato, e soprattutto per me Luciano Spalletti è più preparato rispetto a quel Sarri lì, ma anche al Sarri attuale, perché secondo me non ha ingranato bene con la Lazio e farà molta fatica. Se lo titolo gli darà tempo, lo dice un ammiratore di Sarri, perché poi io Sarri l'ho sostenuto, cioè io ero tra quelli che pensavano che Sarri meritasse la riconferma, però mi sembra in estrema difficoltà, quindi o lo tito gli dà tempo, ha pazienza eccetera, oppure secondo me Sarri rischia di fare una brutta fine anche alla Lazio. Tantissimi vocali che ci arrivano. 340 54 25 34, vi ricordo il sondaggio, perché oggi si va a scuola dopo questa prima parte di stagione, e vi ho chiesto i voti ai seguenti giocatori: Bernardeschi, Bentancur, Dybala e Weston McKennie. Prego Manuel.
Buonasera Radio Bianconera.
Ma ciao.
McKennie un bel 3,
sì.
Perché giocando centrale mi sembra che si sta riprendendo un po', ma è ancora lontano dai tempi migliori. Bentancur un 4 e mezzo, perché sono 4 anni che sta nella Juve, invece di migliorare peggiora sempre. Mentalmente non è migliorato neanche un po', e poi McKennie deve capire che sta giocando a calcio. Non è venuto a fare la scampagnata in Italia alla Juve. Forse la Juve lo sta aspettando anche troppo. Credo che il signor Allegri lo dovrebbe mandare fuori rosa.
No, beh, comunque adesso vedremo. Io spero, questo è un interrogativo che mi porto dietro, che McKennie non sia al corrente, che magari qualche offertina per lui c'è, che magari possa cambiare aria. Spero vivamente che non sia così, me lo auguro proprio con tutto il cuore, perché se fosse così sarebbe un bel problema. In ogni caso io ne faccio una questione molto semplice: se tu vesti la maglia della Juventus non esiste che dai l'1%, il 2%, cioè se vesti la maglia della Juventus devi dare il 100%, devi essere conscio di essere in un top club, che poi negli ultimi anni ad alcuni giocatori ne abbiamo fatte passare un po' troppe, sono d'accordo, però è pur sempre la Juventus, è pur sempre la maglia della Juventus, e la maglia della Juventus è sacra. Cioè viene dopo tutto, anche dopo le nazionali, che secondo me, ecco, bisognerebbe cambiare il regolamento. Secondo me i giocatori devono e possono rispondere di no alla chiamata di una nazionale. Magari si possono venire su scandali, però per me le nazionali ottobre alterano gli equilibri del campionato, spezzano il ritmo del campionato, un po' come cambia il 90esimo, no, per spezzare il ritmo all'avversario. Secondo me lo stesso è per le nazionali. Per me va fatta una finestra unica delle nazionali, fai anche 2 settimane solo di nazionali, ma più in là. Punto, non è che c'è la sosta a settembre appena cominci, e la sosta d'ottobre, e la sosta a novembre. È penalizzante. Questo sì che altera un campionato. Soprattutto se hai tanti giocatori, perché visto che la Juve è scarsa, visto che la Juve fa schifo, ha sempre più giocatori degli altri nelle nazionali, no? Talmente scarsa. Pensate un po', no? E che cosa succede? Che poi siamo noi quelli che ne risultano penalizzati. E i voli, come prima del Napoli, e quelli che ti arrivano infortunati, e quelli che i CT fanno giocare anche nelle amichevoli più discutibili, immaginabili dall'altro angolo del globo. Amici miei, capite bene che è un problema, e credo che tutti quanti gli allenatori siano d'accordo con me. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono lo zio Daf.
Ciao.
Bene, bene, ascolta, sono contento perché te l'ho detto già l'altra volta. Io dalla partita dello Spezia con quella vittoria isterica ho rivisto la mia Juve. La voglia di lottare, il DNA, l'essere sorniona. Su Arthur non mi esprimo, ma non perché non ho fiducia in Arthur, ma l'abbiamo visto così poche volte, come si fa a dire ci fidiamo di Arthur? Adesso vediamo quando rientra e ci penserà Allegri. Su Ramsey non giudicabile, quindi
sono deluso anche da Ramsey.
Bello su Ken, ragazzi, non facciamo il tiro a piccione neanche con Kulusevski, come è successo con Bernardeschi. Fiducia a tutti quanti e facciamoli crescere perché siamo la Juventus. E alla fine a maggio verranno tutti sul carro dello zio Antonio. Ciao, bello.
Zio Daff, allora io sono d'accordo con te, però al contempo non lo so, aspettare fino a quando? Perché io non ho mai visto la Juventus aspettare nessuno, vi dico la verità. Cioè, non ho mai visto la Juventus aspettare. Cioè, la Juventus si vince, punto e basta. Cioè, non esiste. Ma già lo scorso anno è stata un'anomalia allo stato puro e abbiamo vinto due trofei. Cioè, figuriamoci se non avessimo vinto nessuno. Sarebbe stata una catastrofe. Non lo so. Non lo so se la Juventus sarà disposta concretamente ad aspettare alcuni giocatori. E ci metto nel calderone anche Kulusevski, perché molti mi dicono, ma tu sei fissato con Kulusevski. Io credo che sia un giocatore molto forte tecnicamente, ma anche lui deve iniziare a dare delle risposte importanti. Perché non può esistere l'alibi del ruolo. Cioè, ci possiamo interrogare a lungo su Kulusevski, dire ma in quale ruolo potrebbe rendere al top? Ho capito, però conta anche l'atteggiamento con cui entra in campo. Se con la Sampdoria è entrato bene, nella partita successiva che è entrato non mi è piaciuto sotto tutti i punti di vista, neanche col Toro, e bastano anche 5 minuti per vedere come un approccio tu lo puoi valutare, eh? Va detto, e anche Kulusevski secondo me è sotto esame. Non è per andare a svegliare i nostri giocatori, però per me questa Juve deve vincere lo scudetto, deve cercare di competere con quelle davanti, può farlo e ha bisogno di giocatori al 100% e soprattutto coinvolti emotivamente e anche corporalmente in questo obiettivo, punto e basta. 340 54 25 324, scatenatevi. Manuel, abbiamo ancora un bel vocalino, giusto? Andiamo ad ascoltarlo, andiamo.
Ciao Fabrizio da Torino.
Ciao.
Mi ricollego al messaggio che ho mandato.
Dimmi.
Purtroppo ci fanno tanti errori. Ci sono persone che entrano allo stadio e combinano solo cavolate, si comportano malissimo, e insultano. Vabbè, da una parte ci può anche stare, perché è uno sfogo. Sì. Quando si tratta di razzismo, no, non sono d'accordo neanch'io. Però che non sia la stessa cosa il fatto dei meno 39, e di meno 39 ce ne sono a decine all'Artemio Franchi quando la Juventus ci va a giocare, no? Vedo perché non vengono stigmatizzati queste cose, vengono stigmatizzate come questi cori razzisti. Bisogna, cioè, stessi pesi e stesse misure per tutto. Ma vale anche per i tifosi della Juve che magari parlano di Superga.
Sì, secondo me devono essere condannati in blocco questi atteggiamenti, questo è chiaro, però non ogni volta andare a tirare in ballo quelli precedenti, perché secondo me mettiamo ancora più in evidenza uno stato di degrado in cui si trova il nostro calcio. E punto, basta, certi tifosi non devono più mettere piede in uno stadio, ma mi sembra evidente. Allora, leggiamo, siete tantissimi, e io vi voglio leggere. Allora, a me è piaciuto molto l'ingresso di Caio Giorgi, ecco, a proposito di come si subentra a partita in corso. Credo che poi bisogna anche andare a scuola da Chiellini, in tal senso, cioè secondo me Chiellini è un docente di come si subentra a gara in corso, e penso che lo abbia dimostrato in tutte quante le partite in cui è subentrato. Comunque, in ogni caso, Filippo dice: a me è piaciuto molto l'ingresso di Caio Giorgi, ha giocato poco però con grande intelligenza, sono molto contento del suo ingresso nel derby, deve entrare sempre con questa voglia e può diventare il fattore in più, io me lo auguro vivamente perché secondo me lo merita, e soprattutto speriamo riesca a guadagnarsi la titolarità della Juventus prima o poi. Cioè, più i giocatori sono giovani, più mi lasciano ben sperare in un futuro rigoglioso, visto che si dice tanto che siamo una squadra scarsa, che siamo una squadra con giocatori che praticamente sono troppo anziani. Abbiamo, secondo me, giocatori giovani che possiamo valorizzare. Caio Giorgi per me può essere una nota positiva, al pari grado di Arthur, eh? Cioè, io quelli che rientrano sono quelli che aspetto di più e da cui ho su cui ho molte aspettative. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao ragazzi, Alberto da Cuneo.
Ma ciao!
Stra d'accordo con lo zio Daf. Io non ho il clacson del camion, purtroppo. Ma ha ragione, i giovani vanno aspettati, i Ramsey non vanno aspettati, che in teoria dovrebbero già essere pronti all'uso, ma i Kulusevski, questa gente qua, anche se in questo momento non sono al massimo, devono essere gestiti bene. Quindi giustamente niente tiro al piccione a Ken, e aspettiamo un attimo, calma e gesso, e vedrete che la squadra verrà buona.
Bravo, speriamo in bene. Già dalla partita contro la Roma sarebbe stato bello giocare contro la Roma già questo weekend, però c'è questa sosta per le nazionali, utile a nessuno, e speriamo proprio vivamente, lo dico il primo giorno, con i nostri giocatori che non sono con noi ma sono a Coverciano nei vari ritiri, oltre 16 giocatori sparpagliati in giro per il mondo, non mi ci fate pensare, ecco, così non mi vado a intoppare, perché è davvero qualcosa di da cambiare. Io speravo che col Covid tutto questo potesse cambiare, perché io sono sempre stato contrario. Non è possibile che ci siano così tante interruzioni di un campionato per sta sosta delle nazionali. Qualcosa, secondo me, di estremamente intollerabile, e spezza il ritmo di un campionato che è bellissimo, bellissimo da vedere, soprattutto la nostra Juventus, che è in netta ripresa, che voglio vedere al meglio dopo questa sosta. Già contro la Roma, poi con lo Zenit, dobbiamo assolutamente cercare di fare un mese d'ottobre perfetto, impeccabile, senza alibi. Chiudo leggendo questo bel messaggino. Ciao, stagione 2001-2002, di girone d'andata così, Nedved non pervenuto e poi fu scudetto. Non è detto che oggi vada così, ma la Juve è un cantiere da almeno 3 anni. Io ho fiducia nel fatto che si possa vincere lo scudetto, ve l'ho detto. Purtroppo si tende sempre a dare per vincenti le altre quando magari sono in una condizione di classifica più confortevole rispetto alla nostra. Quando noi dominavamo praticamente tutti quanti, ottobre, campionato ancora aperto, ve l'ho detto prima. Adesso invece che sono davanti le altre, si tende un po' a togliere la Juve dalla lotta scudetto, anche con gente che intervisti. Io non sono d'accordo, la Juve è dentro lo scudetto, ci dobbiamo credere. Bando alle ciance, ringrazio Manuel, ci vediamo domani mattina, 9:10, up and down, vi aspetto su Radio Bianconera, l'unica che conta, linea Santarelli e Marangio, ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.